ma entra nel merito e chiede di chiedere. Certo. Altra parola, il concetto fondamentale che sta dietro la parola di curatela è la cura. E qui c'è una componente, vuol dire, personale di un saggio, che è l'affetto con cui travolge le persone con cui collabora, riesce veramente a motivarle in maniera straordinaria, e quindi questa cura non è solo una cura di imposizione, è anche una cura di grande affetto, e lo stiamo vivendo in questi ultimi anni in maniera molto significativa. Direttore, perché questo signore è stato, si può scendere qua, tu sai dove andare, è stato direttore, io mi divertivo nei giorni scorsi a guardare il suo curriculum, che è 200 pagine di cose fatte, ma nel sito, secondo me, ci sono anche tutte le pubblicazioni che lui ha curato, ma ci sono anche tutte le collane di quest'altro direttore. Perché essere direttore di collana vuol dire dare un ritmo, individuare dei temi, forse all'inizio di questa stagione di divulgazione straordinaria c'è la sua grande intuizione che lo ha portato a essere direttore di una collana sull'impatto delle tecnologie digitali dei computer sulla progettazione, così come ha raccolto l'eredità della collana di Bruno Zeli, con cui ha fatto libri formidabili. Quindi insomma un direttore importante nel nostro mondo che ha segnato la cultura architettonica italiana. Critico. Cosa vuol dire essere critico? Guardo i nostri studenti che magari hanno bisogno di un orientamento. Ecco, martedì c'è stato con noi Carlo Olmo e parlava della storia contro le storie, facendo un ragionamento molto efficace, cioè la storia è una questione unica che poi si declina in ambito architettonico, ma poi si scontra con le micro storie, le piccolissime storie, i dettagli di questa o quella parte, senza perdere un punto di vista di carattere generale. Ecco, la critica in qualche modo è una storia del presente, è un po' una lettura di quello che succede senza la possibilità di consultare delle fonti che ancora non ci sono, di sedimentare delle convinzioni che nel frattempo non sono ancora sedimentate, quindi di riuscire a leggere il presente con delle categorie che sono delle categorie per certi versi legate alla storia, per molti versi, in questo caso soprattutto legate ai temi del progetto, e quindi di scegliere criticamente delle cose. Ecco, questa collana non è una collana che accoglie tutti i progettisti di una generazione, sceglie i progettisti che fanno parte di questa collana, e lo fa dentro un'idea di architettura, perché io lo dico sempre, ogni architetto quando fa un progetto prende una posizione, esprime un giudizio. Faccio l'architettura in un certo modo, vuol dire che io sono convinto che oggi fare l'architettura vuol dire questo. In un qualche modo si confronta poi attraverso l'opera con un dibattito culturale che attribuisce valore, che riconosce meriti e che ritrova tematiche. Quindi c'è un punto di vista critico che ogni architetto deve sviluppare, e Benino coltiva da tantissimi anni, che è quello di scegliere cosa fare. Scegliere cosa fare vuol dire capire che forma deve avere l'architettura, che principi deve assolvere, che relazioni deve attivare. Tutto quello che noi discutiamo settimanalmente sui nostri tavoli di disegno è un approccio critico. Guardate che la critica non è solo un problema di Nino Saggio, di Dario Costi, è un problema di tutti gli architetti, perché quando noi progettiamo siamo anche critici. Ma dobbiamo anche abituarci a essere critici, cioè di prendere parte a un dibattito dove prendiamo delle posizioni culturali. Questa architettura è significativa, interessante, importante, perché? E ci saranno delle ragioni. Se noi ci interroghiamo sul perché della forma, sul perché dell'architettura, attiviamo un'azione critica, che è fondamentale, perché è una sorta di palestra permanente delle scelte progettuali. Se noi riusciamo a fare questo tipo di esperienza, saremo molto più forti quando dovremo fare delle scelte progettuali. Allora, la critica è un fatto formativo, è un fatto culturale, ho fatto civile, l'architettura in una città assolve un ruolo che non è semplicemente quello funzionale di una destinazione, ma è anche ovviamente un ruolo di interlocuzione, di interazione, di relazione identitaria con le persone, di presenza, un dialogo con le profondità della storia. Ecco, tutte queste questioni sono questioni centrali del nostro mestiere e quindi l'approccio critico è un grande patrimonio culturale che penso in Italia abbia una grande tradizione e che forse in questa giornata, in questo modo, assolutamente rilanciamo, grazie a Nino Saggio e al suo straordinario lavoro di curatore e direttore critico, e anche grazie a Luigi Franciosini che è qui con noi, lo ringraziamo tantissimo. Luigi Franciosini è il numero uno della collana che mette nuovamente, dopo molti anni, la luce sull'architettura italiana contemporanea, e il numero uno, come dire, non è certo un caso,
no.
Devo dire che questa scelta è assolutamente condivisibile. Luigi Franciosini, ma poi verrà presentato sia con il curriculum dei nostri, ma poi da un autore che ha scritto un libro su di lui, è una figura centrale nella cultura architettonica italiana perché rappresenta veramente una figura di architetto, progettista, di grande profondità culturale, di grande coscienza storica, di grande qualità per le opere costruite, un progettista vero che stando all'università facendo la didattica, come pensiamo si debba fare. L'ultima cosa che io dico è questa collana imprinting, che presenterà tra un minuto Nino, dice una cosa fondamentale, che tutti noi siamo architetti in quanto portatori della nostra esperienza. Io dico sempre, guardate i vostri talenti, alla vostra famiglia, quello che voi siete, quello che potete diventare, i contesti che frequentate, perché lì ci sono i semi della vostra capacità, della vostra sensibilità che possiamo fare. No? E l'esperienza dell'architettura, la vita che state vivendo e la capacità di esporsi alle occasioni di confronto come questi sono i piccoli tasselli di un sistema che potrà nel tempo consolidare delle convinzioni critiche e progettuali che dovete avere. Mi fermo qui, lascio la parola a lui per presentare la collana. Presenteremo poi tutti i vari ospiti. Stefano Piatti non è uscito adesso, ma c'è l'autrice del libro e quindi lasceremo a lei la parola appena Nino avrà fatto la sua presentazione per raccontarci in questo modo di interpretare l'architettura attraverso questa impostazione. Poi passeremo, invertendo un po' il programma, alla presentazione del libro su Luigi Franciosini e lasceremo la sua lecture che immaginiamo e sappiamo sarà particolarmente generosa e interessante. Nino, a te.
Devo dire che raramente ho avuto una presentazione così precisa che oltre che diciamo precisa e non soltanto amichevole ma molto centrata su delle cose che bisognava ogni tanto dire, che bisogna ogni tanto dire, perché questo lavoro non è che molto chiaro quale sia il lavoro del curatore, quale sia il lavoro che si fa. Quindi sono molto lieto di tutto questo e ringrazio Dario molto e anche per questa occasione, naturalmente, che ci vede molto felici tutti. Abbiamo con noi due autori, Gaetano De Francesco e Michela Falcone, che sono, come dire, combattenti di prima linea di questa operazione, perché senza gli autori poi non si fa niente. E poi abbiamo un architetto di grandissimo spessore, che è il numero uno della collana, che poi è il centro su cui tutto ruota, no? E io credo che è bene che chi ci ascolta si renda conto che alcune cose, in particolare le cose dell'architettura, ma anche le cose della cultura dell'architettura, in realtà sono dei grandi lavori di gruppo. Ci sono molte competenze che si incrociano. Un lavoro di questo genere non sarebbe possibile senza una casa editrice, naturalmente, che crede in questo prodotto editoriale, che mette tanta passione di suo, fa una messa in pagina, un'impaginazione preziosa, eccetera, che ha investito da anni in questa cosa. Naturalmente c'è l'oggetto che è l'architetto e c'è l'autore, e in questo gioco naturalmente ci sono anch'io. Allora, naturalmente io dicevo al mio carissimo amico Dario, con cui lavoriamo fino a poco tempo fa, già abbiamo un progetto su Caravaggio, non è che siamo tanto fermi ai printing, andiamo oltre. Volevo dire, io posso parlare 8 ore, o 80 minuti, 8 minuti, 8 secondi, insomma, per me non varia molto. Credo che 16, 15, 20 minuti sia sufficiente. Mi avete messo mezz'ora, ma non voglio togliere energia a quanti altri seguiranno, che sono, diciamo, più significativi. Però anche i pochi cenni che sono stati dati prima dai colleghi meritano una breve risposta, secondo me, e anche delle curiosità. Io credo, e questo parlo soprattutto ai giovani, che veramente nella vita non importa molto il successo che si ha. Questo è molto significativo. Ci sono delle cose a cui noi crediamo. A volte abbiamo un grande successo, a volte non abbiamo nessun successo, ma non importa, uno fa le cose a cui crede, indipendentemente da quello che succede attorno a noi. Devo dire che Dario mi ha fatto piacere che ha detto questa cosa delle collane, perché io ho diretto veramente molte collane, alcune che hanno avuto un grandissimo successo, e che un grandissimo nel piccolo mondo dell'architettura, non è, parliamo di chissà, però hanno avuto un certo successo in campo internazionale, sono arrivati in Cina, ne hanno fatto un po' emergere nello scenario internazionale e altro. Altre che in realtà faccio per me e due amici sostanzialmente, ma io continuo indipendentemente a questo a fare. E adesso è nato in printing, con un disegno strategico, diciamo politico-culturale, molto, molto preciso nella mia testa. Chi mi conosce sa che io parlo di imprinting attorno al 92. La prima volta io fui invitato a fare delle lezioni a delle scuole americane, e mi si chiedeva di fare il racconto dell'architettura italiana, tra l'altro in due lezioni diverse, una rivolta al sud e una rivolta alla zona di Roma, un'altra persona faceva al nord. E allora mi domandavo come cercare di raccontare queste cose in una maniera un poco particolare, con una lente particolare, e creai già allora una bizzarrissima miscela, che era, da una parte Gianfranco Miglio. Ora, molti di voi probabilmente neanche sanno che Gianfranco Miglio era il senatore della Lega, che aveva come cavallo di battaglia questa idea delle tre Italie. Era il suo cavallo di battaglia, per cui una Italia era quella caratterizzata dalla Padania cosiddetta, un'altra lui la chiamava l'Etruria e l'altra la chiamava la Magna Grecia. Naturalmente lui faceva questo ragionamento per un intento politico di tipo federalista, che noi possiamo, diciamo, valutare con più o meno interesse, ma comunque questa idea a me mi frullava un po' nella testa, questa idea delle tre Italie. Contemporaneamente lessi un saggio di Franco Bulini numero di Casabella dedicato al paesaggio d'Italia, e Pulini, come spesso gli capita, ha delle idee molto forti, che a volte gli derivano da delle letture che lui a volte tiene sotto dietro il taschino, per la verità, a volte sono vere e proprie sue intuizioni. Io questa non lo so, se è forse una di quelle cose dietro il taschino o una sua pura intuizione, però certo era molto bella. Ed era questa idea che al nord d'Italia vincesse nei termini dell'architettura la pianta. È come se la pianta fosse quanto doveva, caratterizzava in qualche maniera il nord Italia, o meglio la padania di Miglio, no? Al centro vinceva la sezione, naturalmente, e al sud vinceva il prospetto. Questa cosa io la combinai a quella di Miglio, ma mi mancava il catalizzatore, cioè quello che fa esplodere la miscela. E quello che fa esplodere la miscela è quando mi ricordai di questa lettura che avevo fatto 20 anni prima, negli anni 70, era questo libro che si chiamava L'anello di Re Salomone, che è un libro abbastanza popolare per noi giovani degli anni 70, molti di noi l'avevano letto questo libro in realtà. E in questo anello di Re Salomone era un etologo, cioè una persona che studiava gli animali, era un libro intero naturalmente, un libro serio, ma rimaneva molto impressa questa questione che delle piccole ochette che non avevano avuto la madre e che avevano visto lui, lo scienziato, nei primi giorni di vita, si erano appunto create l'imprinting, questa era la parola che lui usava, lui la usava, Conrad Lorenz, l'imprinting, che lui, lo scienziato, fosse la madre. E quindi in tutta la loro vita adulta si riferissero allo scienziato con l'idea che lui fosse la madre. Allora io ho messo insieme queste tre cose già nel 92 per cercare di far capire che l'architettura si dava al sud Italia in qualche maniera con delle idee particolari che in fondo derivavano da questa infanzia greca, che era vero che il forte chiaroscuro, il rapporto dialogico con la natura erano veramente la chiave, ed era vero che il prospetto in qualche maniera vinceva in quanto elemento chiaroscurale, in quanto elemento di rapporto dialogico con la natura. Era vero che al centro, di origine naturalmente etrusca, in questa sorta di matrimonio tra natura e architettura che è parte di quella civiltà, non soltanto dal punto di vista architettonico, ma dal punto di vista generale, olistico, ed era assolutamente pacifico che il nord aveva nella sua infanzia romana, militare, in qualche modo la sua origine. Questa questione è rimasta mai totalmente espressa, una di quelle cose che navigano nella nostra vita, ogni tanto emerge, da una certa parte in poi ci lavoriamo anche con gli studenti, proprio come diceva il collega prima, è questo imprinting che si va quasi autoinsegnato, no? Va quasi autoricercato, noi a un certo punto l'abbiamo capito e quindi noi cerchiamo di farglielo tirare fuori. Da una certa fase in poi, attenzione, perché noi facciamo un corso di progettazione serio, non fenomenologico, però ci sono delle piccole parti in cui esiste anche questo. Quindi se voi fate clic in questa immagine, siamo nel mio sito, c'è questo racconto che noi vi possiamo fare. E a un certo punto io ho trovato Collingwood, che è un personaggio di questi tipici inglesi, molto particolare, che guarda tutte le cose a modo suo, architetto, urbanista, anarchico, libertario, molto particolare, che ha scritto questa cosa che è esattamente la descrizione di che cosa è il printing. Lui dice: dietro a tutte le nostre attività intenzionali, dietro al nostro mondo domestico, c'è questo paesaggio ideale, creato durante l'infanzia. Esso attraversa la nostra memoria selettiva e autocensurata come un mito ed un idillio di come le cose dovrebbero essere, il paradiso perduto da riconquistare. Allora, questa è, diciamo, io non saprei dirlo meglio, quindi glielo faccio dire a lui, perché è esattamente quello che è secondo me è questo ragionamento. Qui ci sono delle foto che appunto ricordano grosso modo questo discorso della differenza dell'Italia. Aldo Rossi non può che essere naturalmente un architetto del nord Italia. Ecco questo mondo, diciamo, del prospetto, questo mondo della presenza forte del volume dialogico con la natura tipico della Magna Grecia, ed ecco naturalmente la presenza sezionale e anche allo stesso tempo frammentaria che è tanto caratteristica di questa nostra zona. Naturalmente vado molto rapido. Bisogna creare delle differenze, perché le parole non è che le usano solo i filosofi, le usiamo anche noi, soprattutto noi come insegnanti, dobbiamo scegliere che parole usare, naturalmente. Io scelgo la parola imprinting, e perché non ne ho scelte altre? Innanzitutto non ho scelto identità. Amici cari usano il termine identità, vanno anche ai convegni, il che mi va benissimo, ma perché io non scelgo identità? Questo mi interessa dire. Perché imprinting non è identità? Perché imprinting non è identità? Perché vedete, il problema dell'identità è in qualche maniera pensa che esista una identità data, vuoi razziale, vuoi politica, vuoi culturale, e il simbolo più forte di questa idea di un'identità data è, naturalmente, noi l'abbiamo nell'esperienza del ventennio, in cui l'identità italiana doveva essere un'identità romana, cesarea, eccetera. E questa identità doveva distruggere tutto quello che non era quello. Quindi il caso di questo edificio meraviglioso, uno degli edifici belli di Roma, che era l'Augusteo, che ha avuto 2000 anni di storia, di trasformazione, fino ad arrivare al suo apogeo, perché il suo apogeo è che l'Augusteo diventa un teatro popolare voluto dal sindaco Nathan, no? Nathan crea questo stupendo teatro, che è un teatro interclassista in cui gli operai possono andare a prezzi ridotti, eccetera, in cui tra l'altro c'è un'acustica meravigliosa, cioè un oggetto incredibile che ha 2000 anni di storia, 2000 anni di trasformazione. Arriva il Beniamato e naturalmente distrugge tutto questo per riportarlo a una presunta identità romana, e di qua potremmo a lungo parlare. Naturalmente non uso neanche il termine memoria, perché il termine memoria è un termine che anche se in vari ambienti è usato in una maniera molto interessante e stratificato, anch'esso ha, soprattutto nel campo dell'architettura, una connotazione molto meccanica in qualche maniera. No, la memoria del mondo antico, del mondo che ci sta in un certo momento storico, di cui noi riprendiamo, diciamo, gli elementi. Allora, il termine memoria è fortemente legato all'esperienza del postmodernista. Non ha neanche a vedere, anche se è il più vicino, con il genius loci di Norbert Schulz e di Paolo Portoghesi, perché anche loro, in realtà, loro sanno che cosa è il genius loci, particolarmente rivendicano la perfetta conoscenza di che cosa è il genius loci nelle varie situazioni. Invece il problema dell'imprinting è che noi non lo sappiamo, e questa è la sua bellezza, e che noi ce lo dobbiamo in qualche maniera anche come è stato detto in maniera molto fine, io trovo, ce lo dobbiamo anche autoinsegnare, lo dobbiamo anche scoprire, lo dobbiamo negoziare, diciamo con delle parole più moderne, continuamente. Questa idea che esiste un paesaggio perduto dell'infanzia non è un dato, non è un'identità, non è neanche una memoria, è qualcosa che noi dobbiamo continuamente rinegoziare dentro noi stessi, e a quel punto diventa un alimento sottile, naturalmente, non è una palla montata, è qualcosa di molto sottile, che però può far lievitare l'architettura di chi è in grado di giocare con questa materia così sottile. Non è esattamente un oggetto così facile da maneggiare, naturalmente. A questo punto io naturalmente queste idee in testa, ne ho trovate tantissime di esempi. Uno dei più belli, per esempio, è Zavattini. Siamo in ambito romagnolo. A un certo punto io becco questo libro di Zavattini, no, non so se lo sapete, che è un libro sul suo paese. Però voglio dire, siamo in Padania, però dai. Allora, in cui lui fa tutta l'imprinting del suo paese, di questo paesino che non so neanche come si chiama. Insomma, una volta una trovata una chiave, eccetera. E poi nei nostri studenti più brillanti riescono effettivamente a ragionare. Lui molto prima aveva lavorato su questo tema del trullo come suo imprinting, perché lui era nato lì nei trulli, e poi vedete a poco riesce a rimetterlo in moto, ma in molti altri casi naturalmente. Quindi è un'arma che ne fa. Ah, questo è Michela Falcone, qua presente, guarda un po' Michela che strano come va al mondo. E poi naturalmente questo è un elemento che viaggia nei grandi, voglio dire, a un certo punto tu ti domandi questa idea della prateria, questa idea dell'orizzontalità, questo paesaggio nativo che Wright descrive come una vera apparizione, quanto sia presente, come lui poi non possa che essere effettivamente un architetto dell'orizzontalità e delle praterie. Non può essere un architetto greco, Wright. È un altro mondo, un altro paesaggio, un'altra frontiera. E come non pensare ad Alvarado? Cioè, Alvarado in questa terra dei laghi, no? In questa terra dell'ondulosità. Alvarado alto, tra l'altro, vuol dire lago, non so se lo sapete, no? Per dire. Comunque, insomma, quindi di prove ce ne sono tante. Questo è il mio amico Predocca, appena adesso amico. Io sono amico suo, non è detto che lui sia amico mio, ma è appena scomparso, che ha tutta. Che vive nel Messico, nel New Mexico, e ha continuamente questa cosa. Quindi ce ne sono tante di riprove, e poi naturalmente dei compagni di strada, dei maestri, fratelli maggiori, no? Tutto il rapporto tra Alessandro Anselmi e Roma e la scena urbana, cioè Alessandro Anselmi non è dato senza questo concetto, non che sia l'unico, attenzione. Io naturalmente parlavo già molto prima della collana di Luigi Franciosini come uno degli esempi di questo mondo, eccetera. E avevo usato questo concetto fino a Zadi. E la faccio corta, perché sennò qua non la finiamo più. Soprattutto c'è tutto questo mondo. Adesso voglio essere rapido e finire rapidamente in termini di 3-4 minuti. Allora, detto ciò, a un certo punto qualcuno voleva fare un libro su Franciosini e mi chiese un consiglio. Io gli detti questo consiglio e la cosa però non andò in porto, esattamente come doveva andare in porto. E allora mi è venuta un'idea tipicamente che fa parte delle mie forme mentali, cioè non è il libro, ma pensavo alla struttura superiore. Questa era la questione. Quindi non è il libro su Franciosini, che tanto non era andato in porto, creiamo una struttura molto più ambiziosa. Qual era la struttura molto più ambiziosa? Era con la imprinting. Qual era il suo obiettivo? Che io spiego molto, molto chiaramente nella collana, nella prefazione, potete vedere tutto online, perché avete visto, ho fatto un click e sono andato qui, da cui potete vedere i libri, potete vedere tutto. Insomma, comunque l'idea sostanzialmente era questa, che è vero, è da 20-25 anni, ma da tempo, che quando incontravo i colleghi all'estero mi dicevano: ma voi siete proprio forti, ma che state a fare? E dai tempi di Aldo Rossi che non state a combinare più niente voi in architetti in Italia. Detto una volta, detto due volte, detto tre volte, dopo un po' pensavo: ma sai che cosa? Adesso il problema non è che noi non siamo più interessanti, il problema è che la narratività è sbagliata, cioè racconti un modo che non c'è più, non c'è più un mondo dell'ideologia, e la tendenza era sposata strettamente con un mondo ideologico, non lo scordiamo. Non esiste più un mondo, a mio avviso naturalmente, dello stile unitario, quello che era sicuramente la tendenza con questa impostazione, diciamo, neometafisica, e non, quel mondo lì non c'è più. Quindi pensare di cercare un mondo che non c'è più, naturalmente ci si pone di fronte a una sconfitta. Ma qual è il mondo che c'è? E qual è il mondo in cui l'Italia può avere una dire con grande forza la sua, come dice la sua in tutti i campi di questo tipo? Basta pensare alla storia dell'arte, basta pensare ai paesaggi, basta pensare al cibo, eccetera. E quella del fatto che noi non abbiamo soltanto tre macro Italia, ma probabilmente ne abbiamo almeno 10 o 15. Cioè esistono in Italia dei paesaggi nativi che in qualche maniera sono dei lieviti per gli architetti più sensibili. Questa è l'idea dell'imprinting. Quindi se io ribalto la narrazione, invece di avere una narrazione basata sugli stili o una narrazione basata sulla forza generatrice del paesaggio nativo e come questo paesaggio nativo possa generare qualcosa di forte, di originale, e diciamo anche la verità che puoi avere solo in Italia. Quindi non è l'identità dell'architettura italiana, del marmo, delle arche e delle colonne, è una cosa molto più complessa, ma che tu puoi avere solo in Italia. E questo è vero, perché è l'Italia che ha tutta questa ricchezza, che fai la curva e c'è una collina, gira dall'altra parte e c'è una cosa, cioè da nessuna parte al mondo c'è questa ricchezza. Quindi puntiamo su questa ricchezza. Naturalmente puntiamo su architetti maturi, questa è la chiave della collana. Nella chiave della collana non ci possono essere anni 50, sempre, perché non è una collana per architetti bravi ma non completamente affermati. Questo è il mio disegno dall'inizio. L'architetto deve essere affermato, quindi deve avere un mondo che sia un mondo espressivo, un mondo è già maturo. Questo vuol dire che è la generazione appunto dei francesini, dei Buiatti, degli Zucchi, dei Gambardella, questi sono gli architetti, dei Vaccarini, di cui ci stiamo occupando. Sono fuori la generazione ultra settantenne e sono fuori, diciamo, ancora i giovani, ma noi speriamo di vivere un po' per potergli dare una cornice editoriale che meritano. Dopodiché, altre due cose e finisco. Un altro aspetto chiave della collana è il processo, e cioè il fatto che interessa il pubblico dei lettori a cui noi siamo diretti, che si capisca il metodo di lavoro, per cui Franciosini ha un metodo che ha niente a che vedere, o quasi niente a che vedere, con il metodo di Buiatti. E il metodo di Buiatti non ha niente a che vedere con il metodo di Monet, per fare un esempio. E l'altro aspetto è quello che io ritengo che sia molto educativo per i giovani in particolare, capire la centralità che nella costruzione di un mondo architettonico abbia il riferimento non soltanto al quadro culturale generico, ma anche a una personalità in particolare che a nostra volta, o nel ruolo di ciascuno di questi grandi architetti, che sono grandi architetti naturalmente, auto, quindi vuoi Ridolfi, vuoi Valle, vuoi Moretti, eccetera. Dopodiché c'è tutto il ruolo fondamentale dell'autore e del rapporto tra autore e architetto, ma io di questo non parlo, però parlo tutto io, per questo penso che sia tra le cose che è bene che vi raccontino loro, insomma. Ok? Io adesso mi metto a sedere, ho fatto il mio.
Allora io anticipando un po' il programma, chiamo allora Monica Falcone, che ha scritto, devo dire, con una bellissima scrittura e una grande capacità critica questo libro. La presentiamo, perché sennò gli autori non sono mai presentati, invece penso che sia importante presentarla. E la ringrazio molto e le chiedo anche di raccontare come tutta questa struttura, Nino non ha svelato i suoi segreti di curatore e direttore, c'è questa dinamica delle interviste e del lavoro segreto, no? Per cui l'oggetto del l'architetto oggetto del libro non conosce il libro, ha lasciato, come dire, delle informazioni, ma poi queste vengono totalmente rielaborate dall'autore. Questo mi sembra un altro aspetto molto importante. Vi lascio la parola, grazie.
Prendo brevemente io, intanto la ringrazio per essere qui, è venuta dall'Inghilterra, più precisamente da Londra, dove è docente, anche comunque architetto, ha lavorato anche per studi internazionali importanti come già di Figaro Band, lei è l'autrice del volume Stefano Pugliatti, quindi il secondo volume della collana Imprinting. Un libro che tratteggia molto bene la figura dell'architetto e tratta i temi che animano la sua architettura, senza un racconto lineare, ma diciamo condensando tutti i temi che tratteggiano quello che è la filosofia del fare progettuale dello studio elastico farm. Mi è incuriosito anche molto subito, non sapevo il motivo di questo nome, elastico farm. Devo dire che poi invece è rivelatore un po' della filosofia dello studio, e questo viene raccontato molto bene nel libro, e si riesce a entrare molto bene anche nelle dinamiche di lavoro dello studio, soprattutto nella parte del racconto sull'avvicinamento anche alla collina dove questo studio è posto a Chieri, in provincia di Torino, e anche del modo di lavorare aperto sul paesaggio e anche all'interno del paesaggio. Mi ha colpito molto anche questo nome farm, che poi ho capito anche perché intorno allo studio c'è anche un orto dove all'interno è nato, possiamo dire, un modello di studio, un ufficio pieno di modelli, tra l'altro l'uso del modello è importantissimo in fare progettuale. Secondo me un po' ci sono anche dei tratti di affinità con l'architetto Pugliatti, più che altro per quanto riguarda l'essere emigrati dall'Italia per spostarsi, fare esperienza anche all'estero, perché quindi la Falcone qui è già più di 10 anni fuori dall'Italia, allo stesso modo anche Stefano Pugliatti, dopo la formazione allo IUO di Venezia con Ginovale, si è spostato a Parigi, poi, come ha raccontato molto bene nel libro, da est a ovest si è spostato fino in California e anche in Canada. Quindi un imprinting che ha subito anche differenti variazioni. Quindi lascio la parola a Michela Falcone, che ce lo potrà raccontare meglio.
Grazie per l'invito, è veramente importante per me essere qui e parlare del libro, soprattutto di fronte a studenti. La cosa su cui mi concentrerò soprattutto è come il libro è stato costruito, perché io sono un architetto, ho studiato architettura e a prescindere dal fatto che possa piacere o meno scrivere, non sono una scrittrice, quindi come scrivere un libro di architettura? Questa è stata la prima grande domanda. E, il libro si intitola Stefano Pugliatti, è il fondatore di uno studio che si chiama Elastico Farm. Lo studio ha avuto diversi nomi, formazioni, esattamente nome, Elastico, ha cambiato diverse volte i connotati, ma dal 2014 va sotto il nome di Elastico Farm e vedremo perché. E seguirò in questa presentazione la struttura del libro, ma non vi darò nessuno spoiler della bellissima grafica di lettera 22, ma seguirò tutti i capitoli che sono organizzati in temi di ricerca. Non è un libro cronologico, iniziamo più o meno dall'inizio perché forse è la cosa migliore, ma poi ci perdiamo nei vari progetti realizzati da Stefano e dal suo team. Anche in questa presentazione praticamente vi racconto il percorso al contrario, cioè parto dalla fine, perché trovare l'imprinting per me è stato un processo abbastanza lungo di scoperta del lavoro dell'autore e poi tutte queste architetture le ho dovute digerire in qualche modo. È anche molto difficile scrivere un libro di una persona viva che continua a progettare e proiettare in qualche modo la propria storia di architetto. Quindi mi piace sottolineare che questo è un libro di architettura scritto da un architetto. E quindi partirei con questo movimento di andare verso ovest, going west. Prometto non ci sono tante parole in inglese, il libro è tutto in italiano, solo questo capitolo mi faceva gioco. Quindi Stefano studia a Venezia, allo UAV, e si trasferisce poi a Los Angeles, continua a studiare, si laurea con Wolf Briggs al SciArc di Los Angeles e ha una fascinazione verso il far west, verso l'America. È nato ad Aviano, che io non sapevo, una cosa che ho imparato dopo, c'è una base NATO, e quindi circondato da americani. Quindi chissà se anche questo ha avuto un certo un ruolo nel costruire il suo imprinting. Ci sono dei temi ricorrenti nella loro architettura, e il primo, che ripeto è quello dominante, è il tema dell'acqua. Allora, le immagini che vedete sono la tesi di Stefano Pugliatti al SciArc con Wolf Briggs. È un progetto incentrato sul Rio Terrain, quindi questi canali che vengono tombati. La sua idea era quella di riportarli a galla ed avere un edificio che si muovesse in base al movimento dell'acqua. Ora, questo è un imprinting, d'accordo, questo è il suo progetto che usa l'acqua, ma in maniera molto, molto istintiva, non c'è tanto processo dietro, non c'è molta intenzionalità. E una cosa molto divertente che mi ha raccontato Stefano, quando, dopo aver digerito in parte alcune delle sue architetture, l'ho finalmente incontrato per intervistarlo e fare un'intervista a verifica, è stato che quando lui da Los Angeles è tornato a Venezia, dove aveva già studiato con Gino Valle, è andato a trovare Gino Valle e Gino Valle gli ha spiegato il suo progetto. Quindi non c'era una comprensione profonda di come lui utilizzasse l'acqua. Ma queste, secondo me, sono state le immagini più evocative nel momento in cui ho trovato queste foto in una lecture che aveva fatto, piccole. Per me, da lì ho iniziato a centrare, a mettere a fuoco le cose di cui volevo parlare in questo libro. E ovviamente ho parlato del territorio. Questa è la sua opera prima, è un cimitero a Villanova, vicino in provincia di Pordenone, in cui inizia a costruire, quindi sono le prime, diciamo, esperienze costruttive, ma anche a testare un po' questa idea. Mi incuriosiva molto questo muro curvo e la suggestione da cui la geometria proviene è un piccolo fiume attaccato al cimitero. Adesso qui in alto potete vedere una foto del plastico. C'è una chiesetta e un piccolo corso d'acqua che però in base alle stagioni esonda oppure no. Il progetto è del 97, se non erro, e praticamente tutta la costruzione di questo cimitero gira intorno al fiume, quindi all'acqua che esonda oppure rimane nel suo corso. Quindi i materiali utilizzati, ecco, vedete qui ci sono muri in gabbie di pietra che possono tranquillamente essere esondate dal fiume. Quindi non c'è una sorta di chiusura verso l'acqua in questo caso, ma un quasi lavorare insieme, cercare ispirazioni. Un'altra cosa che caratterizza il lavoro di Elastico Farm è sicuramente una sorta di ironia. Quindi vedete nell'altra immagine come elementi quasi surrealisti vengono presi e utilizzati in un contesto diverso. Quindi questo è un cimitero, quindi si vanno a portare i fiori, serve l'acqua per innaffiarli, e l'acqua si può prendere direttamente dal fiume se il fiume esonda. E questa ironia la continueremo a trovare soprattutto nei nomi che danno ai progetti, che ci si potrebbe scrivere un libro a parte. E ovviamente, come è stato detto prima nelle varie introduzioni, l'architettura è un insieme di tante cose. Ognuno di voi ha un background diverso, ha degli interessi diversi, dei riferimenti culturali completamente diversi. Ecco, usateli in qualche modo. Lo farete in modo intuitivo, come all'inizio l'acqua, oppure in maniera più mirata. Quest'opera viene citata da Pujatti molte volte, Capillarità di Cesario Carena. Cesario Carena era un artista e architetto proprietario di una fornace di mattoni, la fornace Carena, vedremo alla fine. La fornace è vicino Torino, quindi è molto, molto legata all'eredità dell'arte povera. E questa è un'opera che su Stefano ha avuto un forte impatto, non solo quest'opera, ma anche diciamo, la personalità di Cesario Carena. E partendo da quest'opera, di nuovo, ho studiato prima l'architettura e poi piano piano rimettendo insieme i pezzi, ho capito quest'altro progetto. Questo è un progetto, l'unico progetto non realizzato che ho incluso nel libro, insieme alla tesi, è il concorso per le nuove terme a Grado. Vedete uno schizzo che poi si trasforma in plastico, più o meno è il modo di lavorare dello studio. Questo progetto è appunto a Grado, di fronte al mare. Il terreno è sabbioso, non ci sono montagne, non ci sono rocce, ci sono ma dall'altro lato del confine, quindi tutto il progetto gioca su questa, Stefano la chiama invidia di un posto per l'altro, la sabbia che non ha la roccia e la roccia viceversa, quindi costruisce delle montagne artificiali che possano aprirsi verso il mare e diventare questa struttura termale sul lido di Grado. La cosa che fa è usare l'acqua e invece di nascondere, questa è una cosa che fa molto spesso, invece di nascondere una reazione fisica di vari materiali, la espone. Quindi il basamento di tutto l'edificio è in mattoni, così da assorbire per capillarità l'acqua salata, e potete vedere ci sono delle croste di sale che diventano una sorta di decoro, una sorta di ornamento. E questo ovviamente arriva da un'idea che parte dall'opera d'arte di Cesario Carena, quindi usare la capillarità ed esporla, farla vedere, non nascondere nulla. C'è anche un altro gioco, e qui torna l'acqua, e il sistema al pian terreno è un sistema di vasche idrauliche, e studiando i cicli della marea, che, altra cosa che ignoravo, seguono cicli di 7 ore anziché 12 o 24, quindi i cicli della Luna sono diversi da quelli del Sole, fanno alzare e abbassare la marea. Quindi il risultato è che ogni giorno alla stessa ora la marea è a un'altezza diversa. Questo riempie e svuota le vasche, che hanno un sistema di movimento e cambia il paesaggio. Quindi quest'idea della sua tesi, dell'edificio che si muove in funzione dell'acqua, del mare, della luna, è un po' riassunta in questo progetto. E sicuramente questo fatto di andare verso ovest, di andare a Los Angeles, scherzando, da Venice a Venice Beach, quindi due posti decisamente diversi, arricchisce il bagaglio culturale di Pugliatti. Lui si confronta molto con il contesto in cui è chiamato a progettare, e questo progetto secondo me è emblematico. Questa qui è la Casa di Toni, un progetto della fine degli anni 90 in Veneto, e in cui il sito, ecco, lo potete vedere, a Roma li chiamiamo sfascia carrozze, non so se qua li chiamate nello stesso modo, ma uno spazio di rifiuti, che però in qualche modo riporta all'arte americana. C'è un po' di Rauschenberg, c'è questa idea del confine trasparente di Donald Judd, quindi questi elementi che si trovano già nel contesto dove Elastico Farm deve costruire diventano in qualche modo una forma di ricchezza. Perciò la casa diventa un mix, una sorta di Frankenstein che usa gli elementi presenti nel sito come recinzione. Li potete vedere sullo sfondo, tutti questi cubi di metalli vengono utilizzati come muro di recinto della proprietà. E anche altri elementi, come per esempio i vasi messi in cima al tetto, sono delle vecchie cisterne per l'acqua. Il caminetto diventa di nuovo, tutti i bulloni diventano il piccolo decoro nel caminetto della sala. È anche un progetto che vuole un po' prendersi gioco dello status, quindi il cliente voleva una villa con tutti i vari diciamo standard del vivere moderno, e c'è un po' questa ironia del camuffare le comodità in base al sito in cui ci si trova, in base al contesto. Continuando a lavorare sul modo di lavorare di Elastico Farm, c'è una parte in cui ho dovuto veramente vivisezionare il tipo di architettura che fanno. Quindi quali sono i concetti che loro portano avanti? Qual è la verità in cui lo studio crede? Il nome Elastico Farm poi vuole proprio sottolineare che lo studio è aperto a lavorare in modi diversi, non c'è una sola ricetta, e si parte spesso dall'idea che loro non sanno, già non hanno una ricetta precostituita per realizzare i progetti. E di nuovo l'importanza del background culturale. Da una parte Respiro, l'opera di Giovanni Anselmo, anche questa è un'opera di arte povera nel Museo Castello di Rivoli di Torino, in cui due semplici lastre di metallo sono congiunte da una spugna, e il fatto del dilatarsi, la dilatazione termica dei due elementi metallici modifica l'opera, quindi voi non vedrete mai la stessa opera, l'opera cambia continuamente, quindi un pochino da qui arriva l'idea di essere elastici e adattarsi. E dall'altra parte questo concetto di non sapere, I don't know, che è cosa che Stefano ripete spesso, che è l'incipit del discorso alla premiazione per il Nobel della letteratura del 96 della scrittrice polacca Szymborska. Lei parla proprio di come al principio di ogni scienza ci sia il fatto di non sapere, di continuare a sperimentare e provare a intraprendere vie sconosciute. Quindi dal punto di vista dell'elasticità, il progetto che viene raccontato di più nel libro, in questo capitolo, è sicuramente il concorso per il Grande Maxi, di 2 anni fa, in cui Stefano si forma un team insieme a Gianluca Peluffo e Beniamino Servino, che sono tre architetti. Io adesso non so quanto siete avete dimestichezza con tutti e tre, ma hanno tre linguaggi, tre modi di fare veramente diversi. Ma di nuovo, sotto lo standard dell'elasticità, provare a mettere insieme i tre linguaggi e fare una proposta che possa essere sicuramente divertente, ma anche plausibile. E ci sono anche delle idee quasi politiche, oserei dire, molto coraggiose che Elastico Farm porta avanti. Questo disegno è in realtà la prima opera che abbia mai visto di Elastico Farm. Stavo preparando delle lezioni per i miei studenti di architettura a Londra, provando a spiegare l'importanza del disegno, anche come anche se non siamo bravi a disegnare, se non siamo stati dotati di una buona mano, non è importante, l'importante è che il disegno comunichi qualcosa. E questo progetto si chiama Top Gun. Di nuovo torniamo ai nomi che Elastico Farm dà ai suoi progetti. Allora, io ho cercato di leggere, di fare appunto da brava studentessa di architettura, cosa vuol dire, cosa sta facendo questo progetto. Allora, Top Gun, ho visto gli aerei in alto e la casa con questa sezione, e pensavo fosse appunto un progetto per un pilota, che è il suo, invece di un'automobile, il suo caccia, parcheggiato nel garage e vola via la mattina. Okay? Quindi l'ho letto proprio dal basso verso l'alto. Avevo sbagliato tutto. Quando ho incontrato Stefano, qualche mese dopo aver iniziato a mettere insieme il libro, gli ho spiegato la mia lettura e mi fa: bellissimo, ma assolutamente no, il progetto funziona al contrario, quindi lo devi leggere dall'alto verso il basso. E il progetto era un progetto realizzato ad Aviano, appunto, per una pilota di caccia americana che aveva comprato questo casolare non particolarmente interessante, voleva farne il suo buon ritiro per la pensione, per i tempi a venire. E ragionando su questa persona molto sicura di sé, che la mattina si alza e va a bombardare in Iraq, Stefano ha iniziato a pensare che magari anche lui il progetto dovesse essere un bombardamento della casa. Quindi è quel progetto che al contrario, ci sono i caccia che hanno appena bombardato la casa e quindi leggete il buco centrale. E così è più o meno, questa è una foto dell'interno. E per introdurre, a parte tutta questa queste irregolarità, questi fori, le pieghe nel soffitto, l'altra cosa che voleva essere introdotta in questo progetto è il dubbio. Ripeto, una cliente molto molto sicura delle sue idee, delle sue posizioni, il modo in cui il dubbio è stato introdotto attraverso la scala. La scala è leggermente diversa, un po' qui un po' lì, i gradini sono tutti completamente diversi uno dall'altro, la balaustra è sottilissima e non, insomma, incute un po' di timore, ma il punto di cambiare la geometria di una scala così da rendere difficile un'operazione semplice come salire le scale era il modo di introdurre il germe del dubbio nella testa di una persona altrimenti molto molto sicura e molto ferma. C'è anche una parte molto interessante del cantiere, e il cantiere di questa casa è un progetto molto sintetico, è progettato in calcestruzzo, vedete le pieghe sul soffitto che sono semplicemente generate aggiungendo dei fogli di plastica nelle casseforme prima di gettare il solaio. E la parte del cantiere è molto interessante perché la citazione viene fatta anche qui, è una citazione di Smithson che dice che il cantiere sono delle rovine al contrario, cioè è un momento, il cantiere, in cui, che vi auguro tutti di vivere, perché è un momento molto, molto esaltante nella vita di un architetto, almeno uno. E il progetto può diventare qualsiasi cosa, ancora non si sa se è distrutto, se sta andando in oblio, oppure se è un progetto in divenire. Quindi è un momento davvero molto, molto esaltante. E questa casa è stato un cantiere abbastanza rapido, ma ci sono dei momenti molto, molto belli che ho aggiunto nel libro per raccontare il rapporto con il cantiere che Elastico Farm ha. Arriviamo ai metodi, quindi come lavorano, e in questo caso qui sono andata in studio a Chieri, nello studio di Elastico Farm, per capire come si svolge una giornata tipo. E questo è quello che trovate quando arrivate, è una farm veramente su una collina fuori Chieri, è anche abbastanza complicato arrivare, c'è una bellissima strada, un campo di girasoli, si vede il casale in cima alla collina e c'è un cavallo. E ci sono anche vari altri tipi di animali. E qui di nuovo io do sempre la colpa al fatto di aver studiato a Roma, il contesto è importante, non riesco a non leggere cose in relazione al loro contesto, quindi lavorare in uno spazio, ci sono delle foto dello studio, così ricco, dove ci sono plastici, ecco, anche nell'orto, come giustamente è stato già detto nell'introduzione, c'è lo spazio tale per creare, per sperimentare, quindi diciamo che il linguaggio viene modellato appena fuori dallo studio, non c'è una vera divisione tra interno e esterno, è un posto aperto dove c'è sempre gente che passa e che arriva, animali che entrano e che escono dallo studio e molti plastici. Sicuramente Stefano in genere schizza a matita, ma poi loro lavorano tanto con i plastici, diventa un disegno 3D praticamente. Plastici in cartoncino sono volutamente di un colore, di un unico colore per non proiettare già delle idee, per poter avere la libertà di stupirsi dopo, perché comunque tra questa fase e il progetto che verrà costruito ne passano di opzioni diverse e di modifiche, quindi l'idea è quella di lasciare comunque la possibilità di non innamorarsi troppo di un'idea, di essere capaci di cambiare il racconto a un certo punto quando necessario. E, lo studio ecco, sono formato da, diciamo, è elastico anche il numero, ma più o meno insomma, una decina di persone che lavorano insieme in questo posto idilliaco. E legato al contesto e alla farm dove sono, ci sono gli esperimenti, quindi appena fuori dall'ingresso ci sono dei mock-up che vengono costruiti, delle idee che vengono testate, si vede immediatamente se una cosa può funzionare oppure no. E ci sono soprattutto due progetti che brevemente toccherò adesso. Il fatto di progettare per prototipi, per esperimenti, aiuta a coltivare l'errore. Non c'è veramente un errore, non c'è una via sbagliata, ma c'è un continuo provare diverse soluzioni. La citazione di Samuel Beckett di fallire ancora, fallire meglio, è veramente in linea con il modo di lavoro di Elastico Farm. E in questo caso gli esperimenti a volte usano il clima come scusa, come gioco artistico. Questo progetto è un progetto a piancavallo, il nome del progetto è Slow Horse. No, sono abbastanza divertenti con i nomi. E il progetto è un progetto che parla della neve che cade. Quindi in realtà la forma di questo tetto mima le montagne, ma in relazione alla neve. Cioè le montagne hanno quella forma per agevolare la neve che cade. E così il progetto. Quindi questo è uno dei tanti esperimenti fatti fuori dallo studio, piegando questo pezzo di lamiera. Saltiamo al progetto. E il progetto è un progetto realizzato con un budget, tutto prefabbricato, perché è una zona in montagna, in alta quota, quindi è difficilissimo portare ogni tipo di materiali. Tra l'altro l'estensione di un vecchio chalet che aveva una parte interrata, quindi tutta la parte di demolizione è stata messa all'interno dell'interrato. Il progetto è stato zavorrato, così non c'è stato praticamente nullo il materiale estratto e poi riutilizzato. Il progetto gioca molto con l'acqua, con la neve che si scioglie, la neve che cade, la neve che diventa anche una parte di ornamento, come vedete nella foto con la stalattite, che diventa una sorta di lampadario esterno. E un altro esperimento che è stato veramente interessante da vedere, è un progetto che avevo studiato, di cui avevo letto, ma nel momento in cui si va è completamente diverso, e le foto, per quanto belle, non gli fanno giustizia. L'Atelier Fleuriste è un negozio di fiori a Chieri, che è questa piccola cittadina fuori Torino, in cui questo negozio di fiori voleva un restyling completo, e l'idea era quella di fare una parete vetrata per esporre quello che succedeva all'interno. Il problema è che l'idea era di ricucire questi edifici di non particolare valenza storica, cucirli con il nuovo edificio e di utilizzare il vetro per distaccarsi. Il problema è nato quando l'ingegnere, mi dispiace per l'ingegnere, non è per dar la colpa agli ingegneri, ha semplicemente sottolineato che tutti i fiori sarebbero morti perché sarebbe stata una serra, l'esposizione era completamente sbagliata. E ha commentato, funzionerà solamente quando piove. E, perfetto, e da qui la soluzione, e piove sempre. Quindi la facciata, questo progetto è stato costruito 17 anni fa, se andate a Chieri, andatelo a vedere, è un progetto multisensoriale, si arriva, si cammina, si sente già il rumore dell'acqua che scorre sulla parete, diventa una sorta di dono per la città, perché la facciata, questa interfaccia, che è un terreno molto strano, non è all'interno, non è all'esterno, è una cosa che vediamo da fuori. E si sente il rumore dell'acqua, ci si avvicina e si inizia a intravedere il progetto. Progetto che all'interno è stato svuotato della maggior parte dei piani, quindi si può apprezzare la spazialità. Ma dalla domanda da dove viene l'acqua? Praticamente, di nuovo, l'errore è stato riutilizzato e usato in suo favore. A me viene in mente, di nuovo, per formazione, ho iniziato col professor Saggio, Bruno Zevi, che dice la modernità è quella che fa della crisi un valore. Allora, come usiamo questa crisi del dover utilizzare l'acqua e far piovere sulla facciata? C'era un pozzo nella parte retrostante del progetto di acqua non potabile, e quindi c'è un continuo circolo che da 17 anni annaffia la facciata, i fiori stanno bene e il progetto ha dato qualcosa in più alla comunità di Chieri. E passiamo alla costruzione, perché la collana appunto ha una serie di architetti fermati e che costruiscono anche, che non è una cosa banale. E la cosa che mi interessava molto era capire il processo dall'ideazione alla costruzione, cioè quanto il progetto cambia in fase di cantiere, qual è il rapporto con il cantiere. Il progetto che ho utilizzato per, diciamo, centrare di più questo argomento è l'edificio realizzato a Jesolo, che doveva essere un semplice condominio. E in questo caso il cantiere ha preso una piega diversa quando il developer aveva già venduto il pezzo di terreno a un supermercato. Supermercato con parcheggio, quindi la struttura avrebbe dovuto seguire la griglia del parcheggio e la griglia dei pensili del supermercato. E, quindi, per utilizzare al contrario questa regola che era stata già data al sito, il metodo di progettazione è stato come progettare un vigneto, cioè ogni unità abitativa viene girata e viene esposta il più possibile al sole. Quindi ogni appartamento ha una doppia esposizione, guarda verso il mare, quindi non c'è veramente un fronte più sfortunato che guarda verso il retro della città. Ed è un edificio che gioca anche con la gravità, che si stacca da terra, vedete come siede su questa piastra che è diventata una zona pubblica dove anche chi non abita nell'edificio può usufruire degli spazi all'ombra. E la parte posteriore dell'edificio gioca con questi colori, e di nuovo anche qui è un progetto che ho studiato e che ho letto senza capirne le referenze iniziali. Quindi c'è di nuovo Gianni Anselmo con Pietre Volanti, un'altra opera che Pugliatti cita, appartenente al filone dell'arte povera, e Le reti dei pescatori, perché siamo a Jesolo, c'è il mare, quindi un'idea di colori e di questi elementi che sono come galleggianti che vanno a punteggiare la facciata dell'edificio. E nel cantiere si sperimenta anche idee astratte come idee geometriche. Per esempio in questo caso vedete nella periferia di Torino queste due case realizzate per due sorelle, due personalità molto diverse, quindi di nuovo il rapporto con il cliente che Pugliatti cerca di estrarre, e realizzate con pareti in granito. Il granito qui viene usato come elemento strutturale. L'idea era quella di usare lo stesso numero di carte, lo stesso numero di elementi, organizzarle in maniera diversa e capire la struttura, come la struttura avrebbe funzionato. Si scoprono molte cose nel momento in cui si testa in cantiere. Per esempio la configurazione della casa più irregolare era quella strutturalmente più solida. Quindi l'altra, vedete uno schema in pianta, ha avuto bisogno di molto più lavoro, che è una cosa che si è scoperta in fase di cantiere. E l'idea che viene tradotta in dettaglio costruttivo è la stessa, vediamo uno zoom sulle pareti che si incastrano a formare una delle case, parte appunto da modelli, semplicemente l'idea di poter usare questo modo di incastrare due elementi, come poterli tradurre in architettura. E concludo con l'ultimo progetto che ho visitato, ma uno dei primi progetti realizzati da Elastico Farm, che è la Fornace Carena, di proprietà dell'artista che avete visto all'inizio della presentazione. La fornace esisteva già, è stato un progetto di adattamento degli interni, e l'edificio che vedete era un silos pieno di terra, quindi per accedere al tetto bisognava salire su questa montagna di terra che veniva utilizzata per cuocere, per fare i mattoni e cuocerli. Viene trasformato in uffici. E l'interno, c'è questa rampa che porta all'ingresso, a dei tempi molto lunghi. In generale l'architettura di Elastico Farm è l'opposto di un'architettura fast food che viene consumata via immagini. Sono architetture che vanno spesso visitate per essere capite un po' di più, ma anche i tempi sono molto, molto lenti. Questa processione per avvicinarsi all'ingresso, questa rampa interminabile. E l'ingresso, l'interno ha una scala sinuosa che appunto segue lo spiccato del terreno, della terra che è stata rimossa dal silos. E c'è il disegno che spiega bene l'idea, il processo dietro la costruzione. La gettata di cemento è stata colata direttamente sulla montagna di terra e poi l'edificio è stato svuotato. Quindi c'è proprio un gioco per usare il cantiere nella maniera più vera possibile. Ovviamente questo è anche un riferimento al segno del tempo, il terreno che era rimasto in questo edificio di mattoni, i mattoni avevano assorbito l'umidità, aveva lasciato una traccia, quindi c'era già uno spiccato naturale, quindi è un mix di acqua che viene trasferita nella materia a sottolineare il passaggio del tempo. E con questo concludo, questo è il libro, grazie a tutti.
Naturalmente l'autrice firmerà delle copie di qualcuno interessato. Vediamo qualche copia, no?
Sì. È già fatto, basta semplicemente che fai esca.
Sì.
Questo è qua.
Questo è il mouse.
Sì.
Allora, siamo alla seconda presentazione editoriale, che è il primo numero della collana, e ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi. Il primo libro appunto della collana di Lindy è stato scritto da Gaetano Francesco, architetto, fondatore dello studio di AFR Architecture, docente di composizione di composizione architettonica urbana dell'Università Sapienza di Roma, sull'esperienza architettonica dell'architetto Luigi Franceschini. Età, nascita, che si forma a Roma, dove si laurea, dove fa il dottorato e dove oggi è professore di composizione architettonica urbana alla facoltà di Roma. Devo dire che dopo aver letto questo libro, tutto un fiato, perché che si legge veramente tutto un fiato, ho pensato fosse caratterizzato dagli intrecci, cioè un libro fatto di relazioni che si inseguono tra di loro, di cammini che si incontrano in vari punti del racconto. E viene utilizzato costantemente uno schema di riferimento culturale come matrice per la produzione teorica e pratica di un processo futuro. De Francesco analizza prima i maestri che indirizzano le scelte dell'architetto Franciosini, i progetti giovanili che vengono citati da Corbusier, Cani, Scala, arrivando fino a Cellini. Poi viene Piaget, che entra in gioco delle opere di Sutri. Sillabe, una sintassi architettonica e occasioni per una ricerca sul campo, sulle tecniche costruttive locali, sulla statica delle costruzioni e sulla comprensione del saper fare artigianale. Poi i luoghi dell'anima, fatti di tutto, di ferro, di malse, materie che l'architetto utilizza nel linguaggio della propria architettura, appropriandosi di un sapere costruito nell'architettura mobile. E ancora, forse, la cosa più importante, la ricerca storica, strumento necessario per l'architetto per la comprensione del passato, che diventa un posizionamento critico sulle scelte del futuro. C'è un capitolo che ho apprezzato moltissimo, si chiama Storia e didattica. Come rimarcare l'importanza di progettare nell'antico, riconoscendo il valore testimoniale della resistenza, che diventa per l'architetto Franciosini l'espressione più chiara della cultura che insegna il territorio. Ecco, quindi, temi e progetti si intrecciano continuamente in questo racconto, scandito da questi disegni, che diventano strumenti all'interno di un libro che credo sia di grandissimo valore e importanza per giovani architetti, studenti e tanti altri architetti. Io non vi rubo altro tempo, vi lascio la parola.
Dario. Allora, io devo fare un po' di ringraziamenti innanzitutto. Devo ringraziare il professor Saggio per avermi voluto come primo autore della collana. Devo ringraziare Luigi Franciosini per avermi accolto a studio e devo ringraziare Dario e tutti gli organizzatori di questa collana. Grazie anche Cristina per avermi sempre assistito durante la scrittura del libro per i materiali in particolare. Devo dire che entrare nel mondo di Luigi Franciosini è una cosa molto difficile, nel senso che è un mondo iperstratificato e densissimo. Cioè, e questa non è una cosa da tutti gli architetti, questa è una cosa molto positiva. E quando diciamo, io non conoscevo Luigi Franciosini di persona, quindi il libro è nato a seguito innanzitutto di una serie di incontri. questi incontri nel tempo si sono, sono diventate quasi delle frequentazioni e in seguito abbiamo anche lavorato un po' insieme. Quindi grazie a tutti per questa occasione. Io cercherò di raccontare il mondo di Luigi Franciosini, che chiaramente è il mio mondo che leggo di Luigi Franciosini, non è detto che sia assolutamente il suo. E, mi è stato chiesto anche di soffermarmi un po' su dei progetti, quindi seguirò un po' quello che è la struttura del libro, che ha una struttura al contempo tematica e biografica. Il mio sforzo era quella di far capire l'evoluzione anche dell'architettura di Luigi Franciosini, quindi dal Franciosini più giovane al Franciosini odierno, e quindi diciamo il libro è stato costruito su una serie di temi all'interno dei quali ricadono una serie di progetti e all'interno dei quali ricadono anche dei momenti di vita importanti di questo architetto. Luigi Franciosini è un architetto orvietano che sostanzialmente trascorre la sua infanzia tra Sutri e Monte Rosa. Diciamo è un paesaggio umbro-laziale che possiamo dire caratterizzerà tutta la sua vita, e non a caso Luigi Franciosini è il primo architetto di questa collana, proprio perché l'imprinting di Luigi Franciosini, come vedrete, è qualcosa che si percepisce subito. I rapporti con questa sua terra sono viscerali. Parto da questa prima opera, che in realtà è un'opera di passaggio, è quasi un momento isolato di Franciosini. Questa è la prima casa che insieme a Nino Saggio progettano. Luigi Franciosini e Nino Saggio si conoscono all'università, l'università Sapienza, dove allora insegnavano Grassi, Carlo Aymonino, Gatti, e quello che si insegnava chiaramente era il modernismo. Questa casa è una casa che innanzitutto, come dire, segue quei dettami, ed è un momento di passaggio dal Franciosini studente al Franciosini architetto. È una casa molto bella, quadripartita, di 11 metri per 33, che è formata da una zona studio, un soggiorno, il nodo distributivo e le camere che poi si sviluppano anche al piano superiore. Qui vedete alcune foto, diciamo tutta la composizione è all'interno di questo rettangolo, ad eccezione di questa scala, che è l'unica, l'unico oggetto emergente, che quindi esce fuori alla dalla sagoma della casa. E queste sono alcune alcune foto dell'interno, in particolare del nodo distributivo e dello spazio giorno che si distribuisce intorno a un patio. Queste sono altre foto. Questa è una casa realizzata in materiali relativamente poveri, possiamo dire, sono blocchi legno, quindi blocchi in cemento, cemento e vetrocemento. E la casa è orientata in maniera totalmente differente rispetto ai confini del lotto, quindi rispetto a assume un altro asse eliotermico. In quel momento chiaramente Luigi Franciosini guardava quelli che erano i maestri che gli avevano insegnato all'università, c'erano i cinque punti di Le Corbusier, c'era in parte già Canna e c'era anche Mario Botta, possiamo dire. C'era uno sguardo in quegli anni a questa scuola, ma ben presto Franciosini si rende, questo, diciamo, quel progetto è anche un progetto dove Franciosini probabilmente si rende conto che quello che lui cerca è anche qualcos'altro, e comincia una, come dire, una ricerca verso un'architettura che in qualche modo possa radicarsi anche al suo territorio, che comunque possa in qualche modo fare delle tecniche costruttive del territorio una sua architettura. Come vedrete durante il mio racconto non mi soffermerò su tutti i progetti, alcuni mi scuserete se dovremo passarci molto velocemente perché le opere sono tante, però qui già vedete un'altra opera che assume dei caratteri totalmente differenti, sembra quasi una fortezza. Già qui il materiale non è più il cemento, ma sono quelli che sono blocchi lapidei, tufaci. Luigi Franciosini comincia a lavorare già negli anni 90 ha degli incarichi molto importanti, soprattutto dal punto di vista, come dire, del restauro, restauro conservativo, anche se Luigi Franciosini il lavoro, come posso dire, questi lavori non possono essere incanalati all'interno del puro restauro, c'è sempre una componente espressiva molto forte, a volte è un piccolo dettaglio, a volte no. Qui vedete alcuni schizzi di Luigi Franciosini e un consolidamento di Porta Vecchia, su cui non mi soffermerò, ecco, giusto, scorriamo giusto qualche immagine. Vedete come anche quelli che sono dei dettagli apparentemente minori per Luigi Franciosini diventano una composizione architettonica e una, come dire, una ricerca espressiva a tutti gli effetti. Chiaramente Luigi Franciosini guarda molto in quegli anni anche a Carlo Scarpa, no? Ci sono dei maestri sempre all'interno di quello, di quelli che sono gli studi. E soprattutto quelli che voi vedete corrispondono chiaramente ai temi del libro, ok? C'è un interesse di Luigi Franciosini fin dall'età giovane a quelli che sono i meccanismi. Luigi Franciosini sembra voler scomporre in alcune sue opere quelli che sono le parti costituenti di oggetti di opere, per poi ricomporle secondo una propria poetica, un proprio stile. Questo è un progetto secondo me molto importante, che è il progetto dell'ex lavatoio a Surri, siamo sempre negli anni 90, e questo era un edificio della famiglia Anguillara, quindi una famiglia storica nobiliare di Sutri, e il comune doveva rifunzionalizzare questo edificio. E in un primo momento si pensava di dover rifunzionalizzare l'intero edificio, così Franciosini immagina, come dire, una nuova, diciamo, di inserire all'interno di questa struttura un nuovo solaio e dei solai totalmente appesi a questa cavriata che riceve luce zenitale dall'alto. Questi solai sono in legno e con dei cavi in acciaio, e qui vedete l'oggetto più importante, diciamo, dal punto di vista storico, che è il lavatoio antico. Questo progetto non va in porto perché la municipalità decide di abbattere l'edificio, ma di conservare soltanto questo elemento, che è il lavatoio. Così Luigi Franciosini, questi sono alcuni schizzi, diciamo, prospettive interne del progetto di cui vi parlavo, e questa invece rappresenta la seconda fase di questo progetto, anche se in realtà è quasi difficile parlare di soltanto due fasi, come sapete i progetti a volte sono molto più lunghi. Luigi Franciosini lavora quindi alla riqualificazione, alla conservazione di questo lavatoio, ma soprattutto, come dire, cerca di creare un parterre urbano che tenta di sentire quelle che sono le diverse presenze all'interno di quest'area. Questo è uno dei disegni con cui Franciosini si reca in sovrintendenza, che rimane ammaliata da questi bei disegni. Gigi è un grandissimo disegnatore, come potete vedere. Prevedeva in una fase iniziale anche la realizzazione di una copertura lignea, non so perché a me fa pensare a quasi dei gargoyle appollaiati su questo muro medievale. Questo è il progetto esecutivo del lavatoio e ecco, queste sono alcune immagini e disegni tecnici di questo progetto. Ecco, in questo progetto c'è la grande capacità di un architetto di trasformare un tema che è conservativo, ma in una, come dire, trasformarlo in una grande ricerca architettonica progettuale. Questi oggetti diventano dei veri e propri oggetti a reazione poetica. Vedete che questo è il lavatoio, Luigi Franciosini lavora su queste fontane rifacendosi anche a quello che è un mondo rurale, che è il mondo delle pompe ad acqua, no? E quindi trasforma questo suo paesaggio in qualcosa di veramente interessante. Vedete questi piccoli movimenti anche realizzati con quelli che sono i materiali della tradizione, così come quelli che sono dei parapetti con ferro lavorato a caldo, quindi riprende in qualche modo quelli che sono le tecniche, i materiali costruttivi tradizionali per trasformarli in qualcosa che invece è di una forza dirompente e di un linguaggio tutto originale, anche se Luigi Franciosini vedrete che non parlerà mai di linguaggio, anche durante le nostre interviste non ha mai toccato la parola linguaggio. Queste sono delle altre foto, come vedete. Quindi questi, non so, a me fanno pensare a dei cigni, a degli uccelli appollaiati e così via. Nei primi anni 2000, siamo quindi con un Franciosini già più maturo rispetto ai progetti precedenti, Gigi lavora a quelle che sono delle opere molto importanti, che sono i restauri della via Biberati, del piccolo emiciclo di via della Torre, della terrazza del Belvedere e del giardino delle Medizia ai mercati di Baiano. Io non mi soffermerò su quello, ma non potevo non citarli. Voglio arrivare, vi faccio vedere giusto qualche immagine, diciamo soltanto che lavorerà anche con D'Aquino e incontrerà importanti personalità, ma è importante comprendere il clima culturale della città che c'era all'epoca. Roma era in un momento felice in cui si pensava che i fori imperiali e l'antico potesse essere in qualche modo parte di una città contemporanea, potesse essere in qualche modo parte di una città pubblica, fruibile a tutti. Questa cosa purtroppo non si è avverata, oggi possiamo constatarlo, se non in pochissimi casi. Luigi Franciosini, qui ecco, voglio solo soffermarmi su questa immagine, trasforma quella che è una grande rigidità strutturale in quello che è una grande forza espressiva. Lo vedete qui, c'era un grande problema, come dire, di crollo, possiamo dire, Gigi, no? Di questo siamo nella parte ipogea, e quindi in qualche modo lui trasforma quella che poteva banalmente inserire un muro di contenimento e basta, ma lui quello che fa è trasforma questo problema, questa criticità, in qualcosa di veramente espressivo, in una composizione come vedete qui. Chiaramente, ripeto, non posso soffermarmi su tutti i dettagli, ecco, ma vorrei soffermarmi su questo progetto, che è il Prix de Rome. Questa è una colla internazionale per via dei fori imperiali a Roma, 2015-2016, che Luigi Franciosini vince ex aequo con altri gruppi. È un progetto che ha una scala maggiore, rispetto a quelli precedenti dei mercati di Traiano, ma soprattutto c'è da parte di Luigi Franciosini quello di, come dire, promuovere una lettura di questa città di Roma, di cui la città antica è parte determinante. Luigi Franciosini, questi sono alcuni schizzi, propone, io la chiamo una... Queste prospettive raccontano di un'infrastruttura che è in grado di raccontare, di rendere fruibile quelli che sono i diversi strati della città di Roma, perché la città di Roma, diciamo, soprattutto lo si vede successivamente, ecco, qui lo si capisce bene, abbiamo una quota ipogea, abbiamo una vista dall'alto. Questo è molto interessante, guardare queste prospettive che Gigi disegna in un giorno, c'è da dire, messe uno a fianco all'altro. Ecco, qui vedete alcuni punti di vista su quelle che sono il Colosseo, e c'è da dire anche che Luigi Franciosini, all'interno di queste di questo progetto, ecco, vorrei ritornare indietro, ecco, anche il paesaggio è utilizzato in maniera architettonica, nel senso che il paesaggio, o meglio il verde, scusate, non il paesaggio, mi correggo, attraverso il verde crea quelli che sono dei punti di vista nuovi, delle volumetrie, degli scorci. Chiaramente è un progetto che ha una certa dimensione anche a livello urbano. E questa è la planimetria della quota alta e questa è la pianta dell'ipogeo. Quindi vedete anche, come dire, non è facile rapportarsi con questi che sono dei materiali molto eterogenei. E questo è un plastico. Soltanto una cosa, vedete che se ci fate caso, su alcune immagini c'è un più. Quel più significa che tutte le immagini che io vi mostro sono all'interno del libro, ad eccezione di quelle che hanno questo più. Intanto Franciosini diventa professore ordinario dopo vari corsi, dopo vari anni di insegnamento, e porta avanti anche una serie di ricerche parallele che non soltanto a Roma. Questo per esempio è un progetto di Augusta che vi faccio soltanto vedere. Anche qui c'è un approccio molto originale, progetti internazionali. Questa è una città di nuova fondazione, quindi ecco, solo per sottolineare, prima ho detto come il rapporto con il suolo per Sigi sia viscerale, si capisce già in questo schizzo come la sua città sia una città che in qualche modo emerga dal suolo, prende forma dal suolo. Questo è il capitolo più corposo del libro, perché a mio avviso il suolo è la parola chiave dell'intera opera di Luigi Franciosini. Con il suolo Luigi Franciosini, come dicevo, ha un rapporto viscerale. Il suolo è il luogo in cui fonda gli edifici, il suolo è l'ambito di ricerca principale. Il suolo è la modalità con cui Luigi Franciosini legge la città. E chiaramente c'è da dire che Luigi Franciosini è un profondo conoscitore del Lazio ed è anche un grande esploratore, un appassionato esploratore. Questo rapporto si legge fin dai primi concorsi. Questo è un concorso molto conosciuto a Roma perché quasi tutti gli architetti hanno lavorato in quest'area, che è quella che si chiama Borghetto Flaminio. Qui siamo nel 95, Gigi è relativamente giovane e vedete che qui c'è una rupe, si intravede, e lui e Gigi lavora con questa sorta di terrazzamenti, ma non mi soffermo su questo. Tra la fine degli anni 99 e il 2000 Luigi Franciosini lavora una serie di piazze pubbliche per Roma, e sono degli incarichi molto importanti che oggi sembrano un miraggio, come si può dire. Era un momento in cui vengono fatti dei concorsi e tutti i progetti che vedete sono stati vinti da Luigi Franciosini. Mi soffermo un po' su questo, la Collina della Pace, perché a parte che è un progetto bellissimo, ma è un progetto che ha avuto numerosi premi. Siamo, diciamo, nella periferia romana, e all'interno, nell'estrema periferia romana, nel quadrante est, e all'interno di questo sito che ora vedete riqualificato, c'era un edificio sequestrato che aveva totalmente coperto lo skyline della città. Nonostante, diciamo, siamo all'interno di un quartiere dove ci sono delle emergenze, o meglio, dove ci sono dei resti di un antico paesaggio rurale. Luigi Franciosini riammaglia tutti questi elementi e fa un lavoro precisissimo che soltanto un progettista ossessionato come Luigi, perché Luigi è un progettista ossessionato, può fare. Questo lavoro è un lavoro di estrema precisione che lavora su quote totalmente differenti, e Luigi Franciosini tenta di fare un doppio lavoro. Innanzitutto deve rendere fruibile questo parco a tutti, e lavora su una doppia percorrenza, una percorrenza lenta che segue, diciamo, queste scalee, queste rampe, e una percorrenza più rapida che invece l'attraversa trasversalmente, perché qui dietro c'è una scala, e diciamo reimmagina questo paesaggio in chiave contemporanea, e questo è quello, come dire, il risultato che vedete. Vedete anche il ruolo dell'acqua, un ruolo molto importante, e la cosa che mi piace anche farvi vedere è come i disegni, le prospettive di Luigi Franciosini corrispondono alle sue realizzazioni, cioè non sono dei morfemi o dei diagrammi, sono dei disegni attraverso cui Luigi Franciosini immagina lo spazio, realizza lo spazio, riflette sulle misure, costruisce lo spazio. Un altro progetto che non è andato in porto, ma ha vinto, se ricordo bene. E questi progetti che in qualche modo hanno, che sono delle vere e proprie nuove topografie, nei progetti che vedremo adesso si fanno anche edificio. Mentre prima all'interno di quei progetti che abbiamo visto delle piazze non c'era volumetria, nei progetti che vedremo adesso la volumetria assume anche a volte un peso molto importante. Scorro alcune immagini perché vorrei soffermarmi su una in particolare. Ecco, vorrei soffermarmi sulla città alessandrina. Questo è un progetto che Luigi Franciosini vince nel 2012 ed è nel 2008 ed è una delle occasioni perse per la città di Roma. È un progetto che spiegabilmente, come accade soltanto in Italia, nonostante sia un progetto vinto, non viene realizzato. E c'è spesso all'interno di quello che è il lavoro di Luigi Franciosini l'idea di edificio rampa. I suoi edifici spesso sono percorribili, si sviluppano soprattutto su una dimensione orizzontale, e questo, quello che sembra in realtà in questa immagine, un parco, in realtà è un edificio che viene costruito a cavallo della linea di terra tra, diciamo, ipogeo, tra sottosuolo e soprassuolo, che in qualche modo è in grado di mettere a sistema quelli che sono anche dei reperti archeologici come questi. E questo tema anche di questi, come posso dire, di queste parti emergenti è un tema che spesso si ritrova negli edifici di Luigi Franciosini. Ecco, questo è interessante guardare la sezione per farvi comprendere come in realtà è un edificio che ha una sua massa, una sua cubatura, che però, diciamo, la bravura di Gigi è quello di far apparire in realtà questa infrastruttura, che è una vera e propria infrastruttura di collegamento tra diverse strade che risolve una serie di criticità importanti, far apparire in realtà questo edificio quasi come un parco, no? Come un parco con queste emergenze. Sempre parlando di suolo, quanto tempo ho, Dario? 5 minuti? Mi soffermo su quest'altro edificio, perché sempre per parlare di suolo, è interessante la strategia che Luigi Franciosini propone per questo concorso. Lui fa della crisi una virtù, fa della crisi un'occasione di progetto, perché ora questo è un parco archeologico multimediale, ma c'era un problema molto importante che era l'instabilità del suolo, e Luigi Franciosini risolve questo problema costruendo lì dove c'è stabilità e utilizzando sostanzialmente l'architettura per rendere stabile questo edificio, e lo fa attraverso una tecnica che è la tecnica delle panificazioni di legno, che si può dire una tecnica totalmente sostenibile, antica, e rende poi questa tecnica quello che è in qualche modo espressione della sua architettura. Io vi fermerei se voi siete d'accordo.
C'è un po' di edifici qua che stiamo costruendo.
Qual è?
No, qua va.
Sono un edificio, intanto posso parlare. Grazie, Gaetano, è stato bravissimo.
Grazie a voi.
Ti devo ringraziare Allora, il mio amico Nino, perché è mio amico da sempre, e quando si parla di amicizia vera è un valore, no? Non si discute. Poi voglio ringraziare Gaetano, che è il mio scrittore, voglio dire, ha scritto su di me, non credo che sia molto facile, perché è difficile avere un rapporto sereno con me. Devo ringraziare Dario, che conosco anche lui da tanto tempo, che ha insegnato a Parma. Considera che è una vita professionale che si divide con quella accademica. Ho sempre creduto che questa interazione fosse decisiva per me, decisiva anche in qualche modo per coloro i quali stanno di fronte a me, cioè gli studenti, con i quali dovevo stabilire una relazione proficua, vivace. E poi devo ringraziare le persone che hanno lavorato con me e continuano a lavorare con me. Qui c'è Cristina Casadei, con cui abbiamo diviso 15 anni di lavoro. Da quel momento in poi abbiamo vinto molti concorsi, stiamo costruendo finalmente, con tante difficoltà, alcuni edifici anche qua in Emilia, in Modena, a Reggio. Questo è un mestiere molto difficile e io sto cercando ancora di imparare a farlo. C'è una sorta di responsabilità etica che riflette il nostro pensiero e il comportamento degli altri che sono in qualche modo coinvolti, succubi o invece felici partecipi di un pensiero condiviso. E qui entra la questione dell'imprinting condiviso, affine, affettivamente e sentimentalmente sentibile. Vivere in un luogo vuol dire in qualche modo entrare in sintonia. Mi è piaciuta moltissimo una cosa che ha detto Nino, che ha posto questa visione, questa idea dell'imprinting come un processo che man mano si affina e si scopre. Non c'è un atto determinato, non c'è una strategia, ma è qualche cosa che man mano si va formando. E si va formando, secondo me, da un lato c'è proprio un esercizio dello sguardo che si fa sempre più sottile. Si fa sottile perché si riconoscono meglio le cose, si intuisce di più un clima, un'atmosfera, che non è un'identità, è un'atmosfera, è una condizione meno palpabile di un'identità che invece è fatta di slogan, non è uno slogan. E poi così ha a che vedere con uno stato di coscienza. Direi che ci sono tre momenti: l'essere in quanto individuo, il sentire in quanto materia umana che reagisce attraverso i sensi allo stimolo delle cose, delle luci, delle durezze, delle fragilità, di tutto quello che costruisce una familiarità con un immaginario che man mano si va definendo. E poi infine, quindi essere come individuo, sentire come individuo in grado di percepire una sonorità che ti sta intorno, per ultimo il conoscere, che è un atto determinante e non finale. Perché poi di fatto il sentire e il conoscere viaggiano parallelamente, si incontrano, si incrociano, subiscono, come dire, l'uno della presenza dell'altro. Quindi mi piace aver contribuito per quanto possibile alla riuscita di questa collana, che vi auguro tutto il bene, proprio perché questa collana pone questa questione al centro di una dimensione in cui l'essere, il sentire, il conoscere prendono forma nell'individuo artefice, E un'altra parola importante è questo artefice, che si assume delle responsabilità attraverso la sua arte, il suo professare in arte. Il suo professare vuol dire, io qui sono con i miei studenti e con me stesso molto rigido. Esiste il professare, vuol dire tenere insieme una quantità di valori che sono espressioni del nostro essere società. L'etica e il comportamento deontologico dovrebbero in qualche modo renderci coscienti di fronte al nostro ruolo di artefici, e quindi stabilire un rapporto in qualche modo sobrio, è la parola che mi piace di più, onesto, un'altra parola che mi piace molto, tentare di contenere al massimo una quanto mai irrefrenabile dimensione di autosostegno, e questa questione della autorietà, dell'essere per forza. Insomma, io ho vissuto la mia vita professionale un po' all'ombra, ho cercato di esserlo un po' in ombra, perché non ritengo che il bagliore, come dire, qualcuno aiutino a svolgere questo lavoro secondo quella direttrice che io adesso ho molto confusamente definito. Comunque cercherò adesso di, non voglio parlare delle mie architetture, ci avrei voglia di parlarne, di spiegarle, vorrei parlarvi di un luogo che è quello che io ritengo essere stato lo scenario dentro il quale si è compiuta questa maturazione, questa esperienza. E ve lo faccio attraverso una lettura, una mia lettura dedicata a un luogo che man mano ha preso sempre più, man mano nel tempo, un luogo si visita continuamente, come un libro. Delle volte ci sono miei amici che mi dicono, accusandomi, ma già ci siamo stati là, è possibile che non si trovi un altro scenario? Che così? E io invece insisto dicendo no, è proprio nella continuità che si prende forma e forza questa sensazione di essere, come dire, pienamente consapevole del mondo fisico che ti ruota intorno. Faccio un power, ma poi potrei far vedere un progetto ultimo, stiamo adesso iniziando, molto importante. Una questione, avete capito che il mio tema è la città, e il territorio non è altro che, come dire, l'elemento fondamentale nei suoi dati geologici, topografici, è il terreno, è il suolo sul quale l'esperienza della città si forma. Cioè tutto qua. I miei progetti parlano sempre di città, parlano sempre di relazioni tra cose, tra elementi. Cerco sempre in qualche modo di deviare la mia attenzione dalla oggettualità, cioè da concentrarmi troppo sull'esito di un fatto formale, come in quanto plasticamente risolto ed escluso da quell'insieme complessissimo di relazioni che produce poi la qualità della nostra esperienza di osservatori, viaggiatori del mondo. È tutto là, è tutto qua. Dobbiamo assolutamente cercare di deviare i nostri interessi, che sono quanto mai naturali, perché un architetto è abituato a lavorare con la forma in qualche modo si esercita dentro, come dire, una concentrazione che prende sempre più forma, forza, quando si trovano i contorni e i limiti di quell'oggetto che sta immaginando e pensando. E devo dire, la mia maturità, oggi ho 66 anni, coincide proprio con questo scenario che si apre dall'oggetto che trova tutte le sue regole all'interno degli elementi che ne strutturano la concretezza e anche così l'idealità, trasferire queste tensioni verso scenari ampi, vasti. I territori sono ciò che mi interessa di più oggi. Lavoriamo, io e Cristina, moltissimo nella scuola su grandi ricerche su temi vastissimi, le grandi strade antiche, l'Etruria come luogo, come dire, che abbiamo assunto come primigenia esperienza di comprensione dei fatti urbani, comprendendo con ciò la spiegazione di come la città e Roma si presenta, che è una città difficilissima, proprio per questa sua così intensa e complicata relazione con un suolo difficile, che nessuno avverte, no? Nessuno avverte andando a Roma, non si avverte mai di questa complessità, la si cammina, la si nominano i suoi luoghi, alti, bassi, le valli, le colline, però la sperimentazione di questa complessità orografica che poi produce la città non è una questione che a me non me l'ha insegnata nessuno, eppure ho frequentato la scuola insieme ai vari Alminino, ai vari Turini, a persone assolutamente in grado probabilmente, eppure questa questione nessuno me l'ha raccontata, nessuno mi ha raccontato come la città si era formata e qual era una forma originaria che ha in qualche modo da un lato aperto a delle trasformazioni, dall'altro invece resistito, per cui ha messo in atto delle azioni tecniche necessarie per sostenere, scavare, modellare, bonificare. Insomma, la città è tutto questo, e l'architettura è tutto questo. Se riuscissimo a liberarci dalla forma intesa come pura espressione linguistica, ridiscendendo le stagioni per cogliere un aspetto sì originario e fondativo, elementare, tanto elementare, ma non ci si riesce. Siamo presi sempre nella forma. Ho lavorato in contesti antichi e mi è servito moltissimo. Parlo velocemente, però ve lo leggo, perché è più utile una lettura. Normalmente mi piace leggere questa cosa in assenza di immagini, perché, come dire, c'è uno sforzo da parte di chi ascolta nel tentare di immaginare quello che viene. Invece ho semplificato. C'è una frase molto bella, tanto ho un po', 10-20 minuti circa, posso? C'è una cosa molto bella di Goethe. Devo dire, questa... non sono un erudito, sono molto curioso, questo sicuramente, ma molto curioso. C'è una frase molto bella di Goethe che dice così: non è sempre necessario che il vero prenda corpo, è già sufficiente che aleggi nei dintorni come uno spirito e provi una sorta di accordo, come quando il suono delle campane si distende, amico, nell'atmosfera a portatore di pace. È una affermazione romantica, ovvio. Però ci sono le cose belle. Mi piace la parola risuonare, atmosfera, c'è una serie di parole che io comprendo, anche perché ritengo di avere ormai, vista la mia età, una certa capacità nel entrare in sintonia con certe atmosfere che con certi caratteri che il luogo esprime, che non è detto che coincidono tutte queste esperienze all'interno di un'area geografica che è quella mia congeniale, quella l'Etruria la sento ovviamente da potere la padroneggio, però mi incuriosisce anche sfidare la mia tra virgolette abilità nel momento in cui intercetto altre condizioni. Quindi, come dire, c'è una curiosità nello scoprire un potenziale, che è il potenziale formale che il territorio descrive e che il progetto deve essere in grado di raccogliere. Ma cosa intendeva dirci il grande poeta tedesco? Forse che la verità racchiusa in un'immagine esige d'essere più sentita che spiegata? Per sentito, ovviamente, tengo in considerazione la risposta sensoriale, e invece la spiegazione ha a che vedere con un atto di conoscenza, di razionalità, di assoluta lucidità. esiste per raccontare una storia, perché io mi sento come architetto ovviamente coinvolto nel racconto delle cose, non posso far altro che volgermi alle spalle e ricevere, come dire, la forza quella della storia, fatta di cose anche molto elementari, semplici, quotidiane, e cercare di, come dire, reinterpretarla e reinventarla per, come dire, stabilire quel rapporto tra continuità e mutamento, che è quello che a me interessa quando lavoro nel mio mondo, nella mia... Cosa intendeva dirci il grande poeta tedesco? Forse che la verità racchiusa in un'immagine esige di essere più sentita che spiegata, e esiste per raccontare una storia, il carattere temporale dell'esperienza umana, una correlazione necessaria e universale. In altri termini, il tempo diviene tempo umano nella misura in cui è articolato in un racconto. La storia edifica la nostra coscienza e il nostro essere nel mondo. Ma se non ci fosse nessuno a scandire quegli intervalli, questa è una domanda importante, ma se non ci, per questo motivo c'è necessità di rivolgere tutto il nostro interesse, tutta la nostra attenzione nei confronti di questo alone che proviene dagli sguardi che siamo ancora in grado di offrire nei confronti della storia, del tempo, dobbiamo essere, come dire, in grado, non è una cosa facile. Anzi, devo dire che il mondo contemporaneo in qualche modo devia completamente da questo esercizio. Per me, Luigi Franciosini, è assolutamente decisivo. Anzi, la mia forza, quella che appare nella mia vita, assolutamente banale e sicuramente circoscritta a poco, dipende solo da momenti in cui sono riuscito a trasferire questo stato di coscienza, ma questo anche sentimento che ricevo dal passato, dall'osservazione delle cose, nella mia contemporaneità, quindi nel presente. Quindi bisogna essere in grado, con molta... Questa è la mia posizione. Infatti, continuo, dicevo, l'attività del racconto consiste nel costruire degli insiemi temporali per restituire un'immagine concreta del tempo passato, per trasformare la suggestione, l'incanto, cioè il sentimento, dalla incoscienza del tempo. Quando parlo di coscienza vuol dire che tu devi le cose, devi ancora conoscere, se tu, come dire, mercati italiano, lavoro mercati italiano, sono giovanissimo, ho a che vedere con grandi personaggi, ad esempio Giovanni Carbonara, che ci insegna e ci orienta, o storici, o Adriano la Regina, grande sovrintendente. Ovviamente c'è necessità di un sentimento, cioè una capacità di ricevere stimolazione da quel contesto, allo stesso tempo quello di elevare questo stato di questa sensazione in una dimensione di conoscenza, di logica assoluta, pura, quella roba si chiama strada. E la via liberatica che oggi osserviamo là come uno spettacolo di tutta la città, in realtà era un fatto tutto interno a quel grande sistema. Non so, sto parlando di una struttura che tutti voi probabilmente conoscono, hanno visto, sanno che cosa. Come uno stato di coscienza, come dire, è necessario. Sono chiaro? Mi state... Tuttavia, la forma e l'aspetto della cosa ha sempre a che fare con due rappresentazioni in lotta tra loro. Da un lato l'immagine della realtà oggettiva, concreta e misurabile, e dall'altra l'essenza della cosa trascinata nel vortice del sentimento, come dicevo, e della evocazione. La concretezza della cosa e la sua aerea e volatile trasparenza. Mi piacciono queste due. Per me queste parole rappresentano completamente l'attività che io esprimo progettando. C'è un aspetto proprio volatile, immaginativo, difficilmente circoscrivibile, e poi c'è invece la necessità di misura. Quindi di misura vuol dire di misura, di capacità di pesare, di misurare, di rendere razionale, quindi comprensibile, intellegibile, ciò che c'è intorno. E qui rientra tutto il gioco delle interferenze tra tutti i saperi, Io ovvio che ho un'attenzione nei confronti degli aspetti geologici, sento l'ingegneria fondamentale perché il mio modo di immaginare dentro una direzione, come dire, sobria, in qualche modo il più possibile limitata, circoscritta da regole che io stesso mi do, sento che l'ingegneria e l'uso della tecnica è decisiva e fondamentale nel trovare un equilibrio. Quelle architetture che vedete non sono la collina della pace, che è una ricostruzione, una collina lunga 150 metri, alta 18 con uno spessore di 30 metri, non è un esercizio formale, è una, rappresenta una conoscenza di un dato tecnico fondamentale, che è come si realizza un rilevato, come riuscire a far sì che quel rilevato trovi, come dire, tutta la sua solidità. So che ti sto parlando di cose in qualche modo estranee, io no, io penso che queste siano cose fondamentali nella competenza, nella sensibilità dell'azione creativa. In assenza di tutto questo, quindi stai in una vaga un vago riflettere intorno a un esito di cui tu non sei, come dire, in grado di controllare il processo. Quindi c'è questa parte e l'altra parte. Una forbice complessa, una dualità di senso che attanaglia il nostro operare. Le testimonianze che restano, questa è molto bella questa frase che non è mia, e che emergono, le ossa, i cocci, le rovine, il mondo che ci suona intorno e di cui noi dovremmo essere abilissimi interpreti. Quando si parla della città, quando si parla del paesaggio, questa capacità che si costruisce con una voglia, desiderio, non è, come dire, un dono che ti viene assegnato dentro l'esercizio dello studio accademico, è qualche cosa in più che ti è richiesto perché questo rapporto con le cose si elevi, diventando una forma decisiva nella costruzione di un percorso di formazione e un percorso di rispondenza. Non so se sono chiaro. Poi lo si fa bene, male, io non lo so, questa è la mia posizione, io ve lo dico così con molta sincerità. Bene, dicevo, le testimonianze che restano, le ossa, i cocci, le rovine, non sono altro che accenni, sono simili a istantanee, scattate nel trambusto del mercato, della loro pienezza e vitalità. Suoni, odori, colori, sentimenti, emozioni, non resta che l'istante. Un pochino prima, nella presentazione del libro su Cugliatti, questa aspetto è emerso, no? Il fatto di cogliere frammenti di senso che poi cadono e intensificano il processo dando forza. Ma se tali istanti fossero innumerevoli, faccio caso, per esempio, non so, il nostro progetto per Sette Sale, che è un concorso, forse non faccio vedere, sto parlando, è un concorso importante. Sette Sale è un concorso che rimette tanti frammenti disgiunti. La forza di quel progetto è nel tentare che questi frammenti, archeologie importantissime, collocate in un sito importantissimo, che è il Colle Oppio, sui resti delle terme di Traiano, che a loro volta soffocano le rovine della Domus Aurea, in un contesto così sonoro, ma la cui sonorità circoscritta da frammenti di forme che emergono. Se uno riuscisse a tenere insieme queste cose, questo è il destino che abbiamo noi. Dobbiamo lavorare su questo. Questo secondo me è il vero, unico destino degli architetti, di mettere insieme, in relazione, in sonorità, in polifonia tutto quello che è stato per gli effetti travolgenti di una modernità che non ha avuto, non dire, non ha soppesato le conseguenze di un'azione così feroce. Ecco, se noi fossimo in grado di rimettere insieme tutto, sicuramente il nostro compito troverebbe nuovamente una sua collocazione chiara, importante, decisiva per il futuro. La costruzione del pensiero, il nostro pensiero, e soprattutto delle attività creative, la nostra attività creativa, dipende dalla nostra abilità a porre domande, ad interagire con ciò che costituisce il nostro contesto vitale. Porre domande è la questione decisiva, Cioè porre domande, non aspettare che le cose così si esplicitino il loro senso. Sei solo te artefice di tutto, sei solo te che riesce a ridare quella sonorità di cui sto parlando. La nostra abilità a porre domande. Bene. Senza questa, dico, la costruzione del pensiero, soprattutto la teoria, che dipende dalla nostra abilità a porre domande, ad interagire con ciò che costituisce il nostro contesto vitale, ovvero il nostro passato. Vi faccio vedere velocemente dove stiamo. Questa è la mia Etruria. Adesso io la conosco talmente bene, ma anche io non la conosce. Io la conosco meglio. La conosco meglio perché ci sto di più. Intanto è un paesaggio strano, è un paesaggio molto, assolutamente mutevole, che tiene insieme una serie di situazioni che sono ovviamente caratterizzanti. Cioè adesso lei ci fa una lezione, no, non fa nessuna lezione, anzi vi faccio vedere velocemente quello che si trova, che si può trovare ascoltando il senso del tempo ed esercitando lo sguardo a capire le cose. Non so se la conoscete, la zona lacustre, che ovviamente prima di essere una zona lacustre è una grande area vulcanica, quella costituita dal lago degli Albani, il lago Sabatino, Bracciano, il lago Cinnino, ovvero il lago di Vico, andando verso nord, Bolzina. Insomma, in realtà è una situazione meravigliosa. Dove sta quella? Come si chiama? Scusami. Si vede comunque i lati, si riescono a vedere, sono queste tracce. Quindi comprendere questa, la natura topografica, geologica, idrogeologica di questo luogo, vuol dire in qualche modo intuire i destini delle città, di fondazioni, città etrusche, italiane, etrusche, poi romane, poi le infrastrutture, le strade, i ponti, come vengono costruiti, perché vengono costruiti così o cos'ha, perché si utilizza tagliare, fare un grande percorso intagliato dentro un banco di cuore. Come dire, per me è stata questa la vera scoperta. La vera scoperta è capire l'azione dell'essere umano nei confronti di un palinsesto molto intenso e ricco, che riguarda mitologie, che riguarda anche un soppesare in maniera razionale il rapporto che c'è tra, un po' deterministicamente, il rapporto tra risorsa e uso di quella risorsa. Bene, vi faccio vedere in questo luogo, in un certo momento, nel 2006-2007, venga a sapere che è stato trovato, tra tante cose, voi conoscete bene la grande importanza dell'architettura, cioè dei lasciti del mondo etrusco, insomma, i nostri archeologi scoprono un santuario localizzato in tal luogo. Qui ve lo faccio vedere, vedete, c'è un bosco, è il puntino bianco, e tra bosco e invece quella situazione che ha tutt'oggi un uso agricolo, si presenta un banco di peperino, che è una cosa piuttosto usuale. Tuttavia questa normalità si può, come dire, che meglio trovare sul fronte opposto, verso est, e qui stiamo verso il mare, verso ovest, quindi questo banco di Peperino, di cui sto parlando, posto tra quel bosco e quell'area, è in qualche modo una presenza non tipica dal punto di vista geologico, qui prevalgono i tufi. Vi sto parlando di architettura e cerco di trasferire questa attenzione dal dato architettonico inteso nella sua grammatica a un fatto precedente, a un fatto più antico. Vado oltre. Bene, scopro che c'è questa roccia, ci vado, devo attraversare il bosco, ovviamente, me lo devo trovare. In realtà non è così facile arrivare, non è così facile. Oggi è tutto molto più facile perché abbiamo questi strumenti meravigliosi, e poi, come dire, c'è il turismo, e quindi tutti questi. Invece, come dire, fino a 20 anni fa, scoprire questi luoghi appartenevano a una dimensione un po', come dicevi tu prima, no? da esploratore, un po' da esploratore. È una roccia. Non sapete come si chiama questo luogo? Dal punto di vista toponomastico si chiama La Petrara, cioè i contadini, i pastori chiamano ancora questa collina boschiva La Petrara. Ci sarà un perché, ovvio, perché lì si poteva estrarre del peperino, ma questo peperino veniva estratto proprio da questi banchi di pietra. Da quando? Da sempre, dal VII secolo avanti Cristo, cioè questa roccia là, appoggiata su quella collina tra il bosco e la valle, così isolata dal contesto, è quasi una straordinaria sorpresa, è stata ovviamente riconosciuta dalle civiltà antiche, ne avevano subito colto da un lato l'aspetto più materiale, pietra dura, è pietra che ci consente di costruire per garantire durata. Dall'altro è una manifestazione in qualche modo sorprendente. Adesso non voglio entrare dentro una questione esoterica, ma la parola sorprendente mi consegna un'idea che non trova tutta la sua spiegazione nell'ambito, come dire, razionale, ma che è comunque una qualche via diversa. Tant'è vero che questa meravigliosa terrazza, tutta scalfita, dentellata, non si sa bene se è un sagrato di una chiesa. Non si capisce, anche perché la cava ha avuto una vita lunghissima, dal VII secolo fino al 1800, è ovvio, le tecniche sono cambiate, per cui sopra quella superficie io dico, ma questa che cos'è? Architettura? Certo che è architettura. È il rapporto con la materia, con le tecniche. Le tecniche dimostrano certe forme che l'architettura elabora in ragione delle caratteristiche che quei materiali, quelle dimensioni garantiscono. Bene, mi sto continuando a mostrare questo, ha finito quasi, Bene, questo è questo parterre archeologico, ovvio che è archeologico, ci sono le tracce di questo, guardate che meraviglia, guarda questa qui è l'esito di uno scavo che questo banco ha subito per garantire l'estrazione di banchi topaci, e rimane questa sorta di meravigliosa scultura in mezzo ad un paesaggio. Ma cosa succede? Che improvvisamente cominciano a apparire dei segni che non sono immediatamente riscontrabili ci metto pochissimo a finire, tanto, scusa?
Io e Michela ci siamo andati insieme.
Ah, perfetto. Cominciano ad apparire dei segni che non sono tutti quanti riconducibili alle tecniche estrattive, no? Cioè, vedete qui, per esempio, questo buco, questo taglio, cominciano ad apparire sulla superficie delle questioni, cioè delle forme che non sono direttamente riconducibili a quelle che poco tempo prima avevo visto. Per esempio, questa meravigliosa immagine che ci sta descrivendo un tremolio di quella superficie dettato dallo stacco di un blocco ciclopico di Peperino di 90 cm, 45 cm, 45 cm. Qui succede qualcosa altro, perché alla fine si arriva sullo strapiombo e si percepisce che sotto c'è qualche altra cosa, c'è una valle, ovvio. Discendo, quindi sto osservando adesso quel banco da un punto di vista diverso, dal basso, quindi la stavo vedendolo dall'alto, quindi prima l'ho chiamato quasi una terrazza, no? Che guarda il paesaggio. E scopro che dentro questa, adesso non voglio essere troppo sottile perché ci metterei troppo tempo, in realtà questa parete di Peperino è intagliata, c'è tutta una serie di manifestazioni antropiche che dimostrerebbero qualcos'altro. Infatti, vedete, là c'è quella sorta di antro strano, un accesso di una tana, non è proprio un accesso di una tana, è qualcos'altro. In realtà, tanto vi sto facendo vedere dei segni che io ho, vuol dire, mi hanno insegnato molto, tanto hanno costruito quell'imprinting. È ovvio che questo intaglio in parte è dovuto a un fatto naturale, probabilmente un sisma ha fratturato il banco di Peperino, c'è una sorgente che comincia a spillare acqua, l'acqua viene incanalata, viene portata dentro quel bacile, vi sto man mano descrivendo, spero con qualche esito, la trasformazione tra un paesaggio del lavoro, la stazione del banco, ad un paesaggio mitico, religioso, destinato al riconoscimento di un luogo destinato a rappresentare una divinità importantissima nel mondo antico. E infatti è Demetra la figura che viene riconosciuta dal VI secolo, entro dentro questo antro, e quindi una grande profonda soglia, mi devo ovviamente abbassare. Si arriva e scopro un pentietto meravigliosamente calato dall'alto con la luce che lo illumina all'interno di una grotta naturale. L'architettura nelle sue forme di un semplice, un tempio. Chiudo. Il mondo del sacro, il mondo Cubano sono, come dire, ricomposti insieme in una riconosciuta all'interno di un luogo. E finisco. In realtà un luogo non è mai scelto dall'uomo, è soltanto scoperto. Lo spazio sacro, utilizzo la parola sacro, offrendo un'apertura, ovviamente ognuno di noi dà interpretazione, che io non vi do un'interpretazione, lo spazio sacro si rivela in lui in un modo o nell'altro. In questa fase in cui non c'è altro finito, non c'è altro tempo che l'adesso, questo apice del sarà e del fu, di quell'istante in cui la goccia cade nella classifica, credo che ciò che è richiesto al mondo contemporaneo smemorato sia innanzitutto un percorso di riconoscimento della molteplicità e profondità di cui si nutre l'esistenza, far affiorare le nervature segrete delle cose. Io penso che il mio lavoro è fatto di questo, non ci riesciamo qualche volta, molte altre volte purtroppo tutto ciò non succede. Grazie.
Ecco, dopo questa bellissima lezione ci sarebbe una tavola rotonda,
ma che
devo dire, deve comprimersi in 10 minuti massimo.
Certo, io ci tengo
alle 20 minuti, ci sono qui Roberto Bosa, c'è Zambosa, però hanno parlato, io forse a loro, oggi abbiamo portato il ruolo di Torelli, la collana di autori, questa bellissima lezione di Luigi, allora, prendetela dove volete, in pochi minuti ai noi, poi magari continuiamo a parlare fuori. Io parto dal titolo della collana, devo dire, eccezionale, perché è precisa,
per i primi due autori, ma già sono svelati i prossimi, che saranno non autori, ma protagonisti, diciamo, dei prossimi numeri. Sono persone, almeno sabato ero con Stefano Pugliatti, una presentazione sempre con le donne emiliane, e persone con carattere, no? Professionisti con carattere, e che di spinto lavorano con, avendo anche molti studenti, con quello che da sempre si fa l'architettura, il disegno, titolare del professor Franciosini, il plastico, quindi la tettonica dell'architettura, se guardiamo i modelli che ci ha mostrato prima l'autrice del nudo, ma tutto sta in un carattere forte, un carattere dichiarato, quindi un imprinting. Io conosco Pugliatti anche per una passione che abbiamo per il cavallo. Avete visto il cavallo, non è sempre lì quel cavallo, ma è lì nel pascolo, e la monta americana, come fa lui, c'è proprio il co-imprinting, cioè i cavalli americani che monta lui hanno l'imprinting da andare dietro alle vacche per l'allevamento. Quindi certi cavalli ce l'hanno, certi non ce l'hanno. Ecco, Pugliatti, che lo conosco bene anche a cavallo, non solo per l'architettura, ha questo istinto feroce nel costruire l'architettura, capirla, e oggi avete visto anche la lettura del professor Franciosini, cioè comunicano la passione, la conoscenza e l'esplorazione della sperimentazione dello spazio. Quindi non vedo l'ora di prendere le due copie, ma ritengo che entrambe, tra l'altro più in due, partono dall'importanza del suolo, cioè che è la città, che è il territorio, e lavorare con questi elementi poi dopo ognuno ha le proprie, diciamo, passioni e i propri temi. Quindi credo che arrivare, è stato accennato al tema dell'atmosfera, che di nuovo è il carattere dello spazio. Cioè, entri in una chiesa, entri in silenzio perché c'è il carattere dello spazio, entri in una discoteca e agiti, no? E il nostro compito è anche un po' quello. Quindi credo che io, che vengo invece da, così, dall'Università di Firenze, dove quella parola lì in italiano è molto diversa come significato, è stata citata prima, identità, che non tralascia quella forza che può avere l'imprinting, ma non tutti hanno un imprinting per certe cose. Quelli che vengono selezionati dal curatore, direttore, critico, è forse proprio perché ha tutte queste cose insieme, riuscirà, per ora, poi sono citati gli altri nomi che li conosco personalmente, sono gli unici che può essere italiani rispetto a tante culture differenti, anglosassoni. Questo è il mio punto di vista. Grazie. Complimenti per gli studenti.
Grazie, grazie.
Necessità di esempi sinceri, no?
Noi siamo sinceri.
Perché anche un altro bravo costruttore, meno, però molto noto, che si chiama Renzo Piano, dice sempre che, dice adesso, che i rendering sono la farina del diavolo, no?
Sure.
E iniziare una collana con questi due personaggi credo che sia perfetto in un ambito accademico che spesso delle volte prende altre vene.
Quindi, grazie molto. Ottimo. Grazie mille. Grazie mille.
Allora, come si dice in questi casi, sarò breve, tardi, ma cerco di dire una cosa intanto sulla collana, che trovo straordinaria e credo anche che sia fondamentale in un mondo di monografie, dove in qualche modo il critico, il curatore e l'architetto stesso, credo sia fondamentale che ci sia nuovamente una collana in Italia in questo momento, e lo dico anche soprattutto agli studenti, forse diciamo entro adesso nel mondo dell'architettura, noi tutti caschiamo un po' in questo aspetto, noi chiamare, chiedere a voi un contributo critico, ma che diventa la ciliegina della torta. In qualche modo non è un modo diciamo di affrontare la vera questione. E questa collana secondo me apre nuovamente qualcosa che io vengo dalla generazione che si è formata sulla collana testo immagine, che trovo straordinaria perché te la metti in tasca. Treno all'università e te la leggevi e te la portavi con te, anche come oggetto libro. No? E poi dico un'altra cosa sul fatto che, vabbè, è importante anche il fatto che in questa collana ci sia un rapporto fra il curatore, che in qualche modo è colui che tira il filo di tutto, e evidentemente anche lui stesso, no? Un po' alla Bonito Oliva rispetto all'arte, in qualche modo tirando le file, anche colui che è lui stesso autore in qualche modo, no? Certo. E sotto questa figura c'è un'altra figura che non è sotto in realtà, e sono i critici, no?
Certo.
Che è un'altra figura fondamentale, quindi una stratificazione di lettura su lettura, e poi gli architetti, che sono ovviamente l'oggetto della discussione, ma sono anche loro stessi parte di questo discorso. Credo sia estremamente importante in questo momento, dove l'Italia mi pare che stia nuovamente affacciandosi anche un po' sullo scenario internazionale con nuove tutte importanti, che ovviamente sono parte di questa collana, e credo sia importante averlo adesso. Sui termini imprinting, l'ho capito, avevo già sfogliato, diciamo, il volume, ho capito questa sera che cosa significa. Mi faccio la domanda se non sia, dato che da 49enne tra 3 mesi divento maturo, no? Mi sto ponendo anche il problema, anch'io rispetto a quello che facciamo, dove sta andando l'architettura italiana, no? E quindi mi interessa molto questo concetto di imprinting, perché in qualche modo esalta questa specificità, ma in qualche modo fa venire fuori anche come figure individuali, no? Forse non appartenenti a una scuola, o forse sì, c'è anche questo legame. Adesso vado nello specifico, dico due cose sui due architetti di cui si è parlato questa sera, e lo dico soprattutto agli studenti. Secondo me è straordinario il fatto che siamo stati scelti questi due autori, che siamo entrambi questa sera oggetto di discussione, perché Franciosini ovviamente è una storia, un sintetizzo molto,
assolutamente,
molto, molto, diciamo, in modo tagliato,
certo,
sull'aspetto che vedo nel tuo lavoro una sorta di un filo di continuità, cioè intendo l'architettura come una continuità, sia perché c'è una sorta di generazioni, maestri, alcuni riconoscibili, altri sotto traccia, no? Ma anche l'idea della città come qualcosa che si continua, si reitera, ci si lavora sopra, la stratificazione, tutto questo. Quasi come se il lavoro dell'architetto fosse quello di un archeologo, che tra l'altro è una cosa in cui credo tantissimo.
Anch'io. Troppo e distante.
Dall'altra parte, poi altri che devo dire, conoscevo già un po', ma grazie, perché mi ha dato una chiave di lettura che non conoscevo. Io non sapevo che lui avesse questo forte legame con l'arte povera. E in qualche modo ci vedo assolutamente, non tanto il legame formale, ma il fatto che lui lavora in chiave concettuale, che è un aspetto su cui batto sempre molto anche con gli studenti, l'avrà sentito dire mille volte. Allora voglio dire, secondo me è straordinario che ci siano questi due architetti oggi in discussione all'interno di questa collana, perché io personalmente, come docente, credo che queste due strade non sono opposte, al contrario, si possono incontrare, e credo che il lavoro di un architetto possa essere quello, lavorare su una base concettuale, ma allo stesso tempo con un'idea dell'architettura come continuità.
Grazie. Ha parlato prima di Cristina Casadei, che lavora con me da 15 anni, in tutto, ma volevo anche ringraziare Alessandro Gallini, che sta qua, e con il quale abbiamo lavorato per 40 anni insieme, quindi più o meno, 40 anni no, 30 però sì.
Io devo scollare, ricordo, devo dire solo una cosa agli studenti che voglio fare, mi ricorderò. Allora, avete sentito l'intensità con cui parlo di nostro amico? Perché io faccio un esercizio di perché mi interessa più la carica e, come dire, la passione e la verità, quello che si dice, oltre al contenuto. Allora, voi provate i vostri temi, le vostre storie, il vostro lavoro sul progetto, e provate a mettere questa intensità, perché questa è, io penso, una chiave fondamentale, cioè questa passione straordinaria che loro hanno mostrato. Che devo dire, ci ha insegnato anche stasera un modo di pensare per l'architettura veramente importante. dobbiamo scappare, però c'è la povera libraria che è stata qua, che
è stato libro,
che è sempre se...
è un oggetto di unica reale, quello che è nel gruppo del genitore, a fare il finale di libri perché è
un oggetto di sono rimasto creativo, sono bravo, non voglio vedere architetti per
batteria un po' più
allora
Anche 5 anni fa, sì. Spazio dalla sogno attraverso il
Io amo.
Io per 20 anni ho fatto viaggi, l'architettura. Sono viaggi architettura, l'ho fondato io più di 20 anni fa.
Ah, io ho una collana che sembra viaggi.
Per cui io ho visto tutte le opere di Venise, Corbusier. L'ultimo è stato Cannes, ho intervistato Doshi diverse volte, figlio di Cannes, e ho detto. Vado in verticale
bello,
qui perché è l'unico che si è accorto che il clima.
Mi dai il tuo email qualcosa?
Sì, non ho biglietti, ma.
Aspetta,
Ma lo salvo e poi te la faccio.
Michela Pugliatti.
Allora, ti do il mio cellulare e mi mandi tutto al cellulare, ok?
Allora, Leonino.
Sì, no. 3-3-3.
Dopo ti scrivo.
Sì, esatto.
3-3-3.
3-6-2,
quindi 4 volte 3-6-2,
5, 8-8-7, no, vabbè, ma solo non gli autori, no, io non. E poi la firma della.
Ti mando un WhatsApp
per scambiare. Ok, perfetto. Grazie,
ciao.
Grazie. Vuoi la firma pure mia?
Sì, dai, grazie. Non so se fanno un complimento o meno.
No, è carino,
una volta.
Se ne hai i miei riferimenti?
Non so. Non è andati l'altra volta.
E fiamme degli album?
Ecco,
grazie caro,
prego.
Ci vediamo la mattina. Grazie.
Stavo controllando, ma sono quasi certo di averlo.
Grazie,
Andrea.
Vedi? Bravo. Ho detto, una persona seria. Ciao. Io sembro di no, ma invece è una persona seria. In genere gioco tanto,